possiamo quindi dare l'avvio a quest'ultimo incontro. Io dico soltanto due parole, ultimo dicevo, ma in realtà è il penultimo, perché il professor Maurizio Ferraris, che questa mattina non ha potuto venire, abbiamo cercato in tutti i modi di avvisare, qualcuno purtroppo questa mattina si è anche presentato non avendo ricevuto la notizia del rinvio. Il professor Ferraris non poteva venire, ha rinviato l'incontro alla prossima primavera. Siamo stati anche noi a suggerirgli questo tempo, perché il periodo immediatamente successivo a questo è un periodo così denso intanto di eventi vari, insomma, sotto Natale, e poi successivamente anche un periodo di freddo, di gelo e così via. Quindi abbiamo concordato la sua partecipazione, la sua presenza per il 23 di marzo. A me tocca soltanto fare una rapidissima presentazione, che è un po' un excursus su quanto è avvenuto finora. Il tema che abbiamo scelto, che è un tema certo non facilissimo, e che è il tema del post-umanesimo a partire dal post-moderno, come più volte io ho ricordato, è un tema che abbiamo affrontato in più tappe e da più punti di vista. Siamo partiti con la prima tappa con il politologo, che ha trattato la post-democrazia e la post-ideologia, e quindi si è interrogato su dove va a finire oggi la politica. È seguito poi il professor Riva, dopo il professor Pasquino, il professor Riva della Cattolica di Milano, che insegna psicologia della comunicazione, che ci ha parlato invece della società digitale e degli effetti che questa società digitale ha, soprattutto evidentemente sulla coscienza delle persone, in particolare dei giovani, degli adolescenti. E abbiamo chiuso domenica scorsa, chiuso si fa per dire, nel senso che abbiamo chiuso questo primo momento, con la riflessione del professor Palombi, filosofo, che invece ci ha parlato un po' del postumanesimo, con collegamento stretto con alcune realtà che sono in corso, no, nella nostra società di oggi, ma soprattutto nella ricerca scientifica di oggi. Alludo all'intelligenza artificiale e alludo anche a una serie di scienze nuove che vanno sotto il nome di neuroscienze, globalmente intese, che sono scienze comportamentali, che hanno avuto il merito, per un verso, di farci intravedere dinamiche sconosciute dell'agire umano e per altro verso anche di metterci in guardia da certe forme eccessive di utilizzo di queste scienze come interpretazione globale dell'umano. Chiudiamo con una riflessione che non è più strettamente legata a questa serie di indicazioni che avevano come oggetto lo sviluppo di una attenzione particolare alle tematiche che ho ricordato, ma con una riflessione più applicativa, di carattere psicopedagogico, possiamo dire, che ci aiuta a vedere anche da questo punto di vista che cosa è possibile fare di fronte alla situazione attuale. In questo caso ci siamo rivolti particolarmente agli educatori, ai genitori, agli insegnanti, mentre gli interventi precedenti hanno visto una presenza, soprattutto i primi due, anche molto consistente di ragazzi del liceo Fermi, sia del liceo scientifico che del liceo classico Fermi. Ecco, quest'oggi i ragazzi invece non hanno scelto, non hanno scelto di venire, non perché credo siano del tutto disinteressati, ma perché effettivamente la tematica educativa tocca di più gli adulti, gli educatori, come dicevo, in particolare. E abbiamo tra noi il professor Lancini, che è professore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Bicocca di Milano ed è il presidente della scuola APA del Minotauro di Milano, una scuola che chi ha sentito per esempio una sera in occasione dei precedenti incontri che si sono sviluppati in questa sede, quelli legati al Festival della Dignità Umana, chi ha sentito alcuni relatori sa che il professor Lancini è molto apprezzato. Ed è, lo diceva uno di loro, addirittura uno degli iniziatori di questa attività psicopedagogica che si rivolge agli adolescenti, ha quindi non soltanto competenze scientifiche, ma anche una, potremmo dire, una competenza diretta in quanto lavora anche sul terreno appunto concreto dell'adolescenza. È autore di diversi libri, io ricordo soltanto i due più conosciuti forse adolescenti navigati della Ericsson, e qui dice il foglio: il fortunatissimo abbiamo bisogno di genitori autorevoli di Mondadori. Lascio a lui la parola, come al solito, poi evidentemente dopo la sua introduzione, durerà un 40-45 minuti, forse anche un'ora, non mettiamo limite, ecco. Ci sarà la possibilità di intervenire per chiedere approfondimenti, chiarificazioni, ma anche per portare poi contributi di esperienza, visto che il tema appunto tocca un tasto, un lato anche molto sperimentale, che coinvolge tutte le persone che hanno a che fare, soprattutto con figli in età adolescenziale, che sono quelli che sono più direttamente coinvolti nell'uso degli strumenti di cui abbiamo anche parlato con il professor Riva. Grazie ancora al professor Lancini e a lui la parola.
Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per l'invito e grazie a voi per aver riempito questa sala in questo bel pomeriggio di sole, che erano forse altre cose da fare, quindi vi ringrazio. Sì, se siete d'accordo, io pensavo di condensare un po', come dire, alcuni spunti per lasciare poi ampio spazio davvero poi alle domande, ai dubbi intorno al tema che mi è stato chiesto di trattare, cioè la funzione dell'adulto autorevole oggi di fronte alla diffusione delle tecnologie, ma come proverò a dire, credo non ci convenga isolare troppo le tecnologie da altri aspetti, anzi questo lo anticipo, credo sia uno dei rischi più grossi. In questo momento, lavorando molto, ovviamente le cose che dico derivano dall'attività clinica, da delle ricerche che appunto la Fondazione Minotauro, che presiedo, facciamo intorno agli adolescenti, a cosa significhi oggi distinguere delle nuove normalità da delle nuove forme di disagio, di nuova patologia. E anticipo subito questo aspetto, secondo me centrale, perché ci giochiamo anche una gran parte della credibilità adulta. E molto spesso sentirete dire che internet è un mezzo, in poche parole, dipende dall'uso che fai, o col telefonino, come il coltello, se ci accoltelli qualcuno non va bene, se ci tagli la pizza la sera è un buon uso. Io credo che la vicenda, e lo proverò a descrivere, sia un po' più complicata, cioè ci convenga, andando in giro, siccome al Minotauro dirigo anche un master sulla prevenzione e il trattamento della dipendenza da internet in adolescenza, che parte adesso la quarta edizione sabato prossimo, e vado spesso in giro nei convegni e mi ha sempre colpito come i filosofi, quelli che se ne intendono davvero di internet, perché ovviamente io me ne intendo solo avendo dovuto in questi ultimi 15 anni adattare, come dire, la mia conoscenza ai consumi dei ragazzi, che come sapete cambiano di epoca in epoca, coloro che dicono che internet è un ambiente mi sembrano più convincenti rispetto a quelli che si soffermano sul mezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto internet è qualcosa, come dire, di molto ampio all'interno di questa area che appunto internet, in questi ambienti si possono fare tante esperienze. Io dico sempre, quando incontro i genitori, dico mio figlio poi il pomeriggio era su internet, come se definisse la questione, ma fare cosa? Dire che un figlio è su internet è come dire che fuori sta facendo una rapina, si sta drogando a giocare a pallone, sta studiando con la compagna, fa l'amore con la fidanzata, insomma è un'area, e non è un'esagerazione, ci tornerò. Ma soprattutto, inizialmente, io voglio porre l'accento su questo fatto. A mio avviso si rischia di non cogliere che internet si è diffuso in questo modo, soprattutto nella mente dei ragazzi e delle nuove generazioni, anche a seguito di altre trasformazioni. Detto in altro modo, si tende a pensare che molte delle questioni che non vanno siano legate all'internet, ma poco si sottolinea come internet si è diffuso, cioè quale ambiente, quali cambiamenti familiari, quali contesti socioculturali hanno promosso la diffusione così capillare di internet. Guardate che questo è un tema interessantissimo, escono libri anche americani che spiegano come ci sia un aumento, io sono d'accordissimo, della solitudine, ad esempio, indicando in internet, o meglio nella diffusione per di più dell'iPhone, o meglio quindi di uno strumento connesso 24 ore al giorno, la causa. Io penso che certamente, infatti su questo sto scrivendo delle cose sulla solitudine di questa generazione, sia vero, ma non credo che l'uso così in solitario dei phone dipenda solo dal fatto che ci sia un oggetto che ha reso tutti drogati e dipendenti. Credo che la diffusione della tecnologia sia avvenuta all'interno di un contesto sociale, che io proverò definire, e che comunque, al di là di quello che ognuno pensi, è quello che vive nella mente dei bambini e degli adolescenti. Quindi ovviamente io lavoro moltissimo con i preadolescenti e gli adolescenti, tratterò di questi, ma proverò, visto il tema, anche a tracciare un profilo della crescita degli adolescenti, cioè che bambini sono stati, e come vedrete il modello educativo che propongo è anche quello che attualmente, a mio avviso, vige in generale nelle famiglie odierne. Questo, come vedremo, è fondamentale, perché un conto, come capite, è pensare, e lo anticipo, che internet sia appunto una rivoluzione digitale. Di sicuro è stata una rivoluzione, ha cambiato la vita di tutti noi, ma anche la televisione ed altro ne verranno. Però un conto è pensare che si sia diffuso, ad esempio, contro il volere degli adulti, della famiglia, dei genitori, della società, e che quindi ci sia stata una generazione digitale che ha fatto una rivoluzione dal basso. Un conto è cercare di cogliere quali problemi e a quali angosce anche ha risposto nella complessità odierna la diffusione di internet. Perché questo è quello che io ho incontrato nella mente dei ragazzi che vedo, che abbiamo intervistato nelle ricerche. Quindi faccio, come dire, un excursus per dire che bambini di infanzia odierna rispetto al digitale, che tipo di adolescenti abbiamo davanti, e qualcosina, ma magari lasciando spazio più alle domande, su questa questione dell'autorevolezza adulta davanti a questa complessità. Allora, parto dalla famiglia, non parto da internet, perché ben prima della diffusione di internet, e come vedremo questo c'entra, come sapete, in Italia vi è stato un passaggio dalla famosa famiglia tradizionale normativa a una famiglia affettiva. Il tema è talmente noto che non vorrei essere ripetitivo, ma va accennato all'inizio. Anzi, bisogna accennare anche al fatto che oggi forse parlare di famiglia non ha neanche tanto senso, tant'è che si tende a parlare di famiglie, una delle questioni della complessità, famiglie separate, i ricongiungimenti, le famiglie monoparentali, le famiglie allargate, no? Di chi si separa e ricostruisce famiglie, che ci sono anche figli di due coppie differenti, la famiglia omogenitoriale, dibattiti, insidiosissimo tema, quindi che non tratterò, ma insomma questioni che riguardano il fatto che certamente ci sono molti più modelli di famiglia rispetto a una famiglia del passato. Ma qualsiasi famiglia abbiamo in mente, un dato è certo, lo dice anche la sociologia della famiglia, non solo quello, diciamo, che sono i nostri studi, cioè quelli più psicologici e psicoterapeuti, di psicoterapeuti che analizzano la questione. E il mito affettivo che governa oggi la famiglia, la nascita dei bambini, è molto diverso rispetto a quello del passato. In passato vigeva, in maniera ovviamente non così drastica come adesso dipingerò per facilità di esposizione, una famiglia tradizionale normativa. Qualcuno forse se la ricorda nei propri genitori, io e mio nonno, in generale era una famiglia che funzionava così: i bambini venivano al mondo, i genitori li guardavano e dicevano devi obbedire. Finito l'intervento educativo, basta, era già troppo, speso troppe energie. Se qualcuno non stava dentro questo movimento, al massimo, come si diceva ai miei tempi, era duro di comprendonio, gli si ripeteva un'altra frase, gli si diceva un'altra frase: prima il dovere e poi il piacere. Quindi devi obbedire, prima il dovere e poi il piacere, erano ripetuti come dei mantra, erano un dispositivo che il bambino introiettava sin dalla nascita, come dico io, già dal momento in cui si allattava al seno materno. Era il mito affettivo genitoriale. Guardate che i miti affettivi, io per questo faccio questo mestiere, governano il mondo. Potrei aprire tanti dati, tutti parlano dei dati oggettivi, ma i dati oggettivi trovano sempre modelli interpretativi. Come testimonierò, ci sono dei miti affettivi che hanno governato la crescita nostra, che non hanno avuto riscontro reale, ma sono stati pervasivi. Quindi il mito è importante. La famiglia normativa, tradizionale, pensava al bambino come a un soggetto che andava civilizzato, che doveva essere normato in una società peraltro più sessuofobica, e quindi intendeva crescere dei soggetti con l'idea di renderli ligi alle norme e valori e ai voleri dei suoi adulti di riferimento. Questo modello educativo piano piano entra in crisi, adesso non sto qui a discutere, ognuno ci mette le sue ipotesi, ma insomma è noto quanto a un certo punto questa famiglia governata sullo sfondo dall'autorità paterna, dal padre simbolico, lascia spazio a quella che io oggi chiamo la famiglia della madre virtuale, che è quella che domina, come dire, i modelli educativi odierni. E è inutile che vi dica che il padre è scomparso, no? L'avrete sentito parlare, 50 anni, evaporato, dove è finito il padre, lo si ricerca nei miti del passato. Una grande crisi dell'autorità paterna, un modo diverso di pensare e i bambini non vengono più visti come tabule rase, si scopre che hanno addirittura la fase REM nella situazione intrauterina, riconosceranno la voce materna, si dice che sono intenzionali, che sono unici, gli si va incontro con l'ecografia. Vi ricordo che oggi la prima foto di famiglia del figlio è a meno 5 mesi dalla nascita, a proposito dei cambiamenti, perché durante la morfologica si può fotografare il bambino e conservarne la foto. Quando arriva il bambino oggi, e comunque gli adolescenti di cui parliamo sono stati questi bambini qua, la madre lo accoglie con un modello del tutto diverso, gli dice praticamente così: benvenuto in questa equipe detta famiglia, di cui da questo momento tu sarai il protagonista principale. E capite che è un modello molto differente. Ora metto in verbo il mito materno, non è che la madre, grazie a Dio, parla così al bambino appena nato, ma è come se lo guardasse e gli dicesse: tu crescerai all'interno della famiglia dove il padre è scomparso e evaporato. A proposito, c'è anche lui, ma adesso non te lo presento, tanto conta poco e niente, lo conoscerai tra poco. Cresceremo spesso distanti con il corpo, ma tu non sentirai mai la distanza affettiva che ho sentito io quando mia madre, che viveva a casa e non lavorava, ma era governata dal padre simbolico, dall'autorità paterna, e quindi non esitava a farmi soffrire, non esitava a farmi sperimentare un certo dolore mentale nel momento in cui non commettevo o commettevo azioni che non andavano bene ai miei adulti di riferimento, detti genitori, perché la caratteristica della famiglia tradizionale normativa era quella di distanziarsi affettivamente nel momento in cui il figlio non eseguiva quelli che erano gli ordini. Quel modello l'abbiamo abolito, quindi io starò molto distante col corpo da te, addirittura molto precocemente, ma non pensare che questo significhi che sarò più distante affettivamente rispetto a quello che era il modello in passato. Pensa che ho inventato un'agenzia, l'ho chiamata asilo, nido addirittura, quindi tu andrai lì a 6 mesi, 1 anno, 2 anni, molto presto, trascorreremo delle grandi giornate lontano, ma tu sentirai sempre la mia vicinanza, non ti sentirai mai solo, benvenuto nella famiglia della madre virtuale. Il bambino ovviamente esegue, non era ancora stato inventato il telefonino, perché queste trasformazioni che sono progressive risalgono ben prima dell'avvento di internet, e forse anche per questo oggi il telefonino, che vi ricordo nasce come oggetto dei grandi general manager, qualcuno se lo ricorderà, pesava circa 2 kg ed era solo dei manager, piano piano trova spazio di diffusione all'interno della famiglia. E oggi, ed è 15 anni più o meno che così, 12-15 anni, secondo i dati Istat, Censis, nonostante ci si trovi con linea a dire troppo dipendenti, troppa tecnologia, questo telefonino, il telefonino piano piano è regalato dalla madre ai figli e dalla famiglia ai figli. Vi ricordo che il consumo nella relazione con il telefonino nasce all'interno della famiglia, questo ci hanno detto le prime ricerche dei libri che abbiamo pubblicato appunto 12 anni fa, si citava quando abbiamo fatto le prime ricerche, e questo ci dicono oggi, nonostante l'allarme della scuola, della società, dei genitori stessi, non si contrasta questo consumo. Evidentemente il mito affettivo è molto forte, crescere nella società dove si è spesso distanti ma mai soli spinge la famiglia odierna a regalare tra gli 8 e i 12 anni, secondo tutti i dati, sia che tu sia da Roma, in una Val d'Aosta, in una valle, in Sardegna, ovunque, a Bari, questi sono i dati nazionali, per cui il 99% della popolazione col proprio ingresso nella scuola secondaria di secondo grado ha il telefonino. In questo momento, cresime, comunioni che appunto stanno svolgendosi in video, questo è certamente uno dei regali principali. Il telefonino è regalato in Italia tra gli 8 e i 12 anni, in grossi numeri, dai genitori ai figli, e quindi poi con l'arrivo della scuola secondaria di secondo grado il telefonino è in mano a tutta la popolazione. Quindi, bambini, è stato detto che non era importantissimo stare vicini tutto il giorno, ma quello che contava era l'intensità, la qualità dell'intesa e della relazione mantenuta. E bambini, a cui è stato anche detto, altro che prima il dovere e poi il piacere, che era molto importante esprimessero se stessi. Perché, come sapete, il bambino di oggi è un bambino che è molto più intenzionale, e quindi bisogna intercettare quali sono i suoi bisogni. Non si deve sottomettere, come era il mantra della famiglia edipica, quella di tradizionale normativa, che ti faceva sentire colpevole, inadatto, no? Praticamente quel dispositivo detto della colpa che ha rovinato la mia vita e fa sì che anche oggi e domenica sia qui a lavorare, e forse quella di molti di voi, che non fai mai abbastanza, ti devi impegnare, devi fare qualcosa perché sei inadatto, devi fare di più, ma un dispositivo che era stato inserito molto precocemente. Il bambino oggi è molto più espressivo e quindi bisogna capire cosa fa. Se oggi un bambino o una bambina arrampicano sul divano per due pomeriggi di fila, lì si iscrive al corso di arrampicata, ad esempio, no? Perché a Milano ho dovuto aprire palestre apposta, mentre prima era solo nel Trentino, appunto le pareti da scalare. E comunque deve avere una vita molto organizzata. Ovviamente sto parlando se le cose vanno bene, la fisiologia della crescita è abbastanza importante, no, poi ci sono tutte delle situazioni di disagio, sa, che conosciamo benissimo, ma in generale se va bene così. Quindi in questo contesto al bambino che deve avere, essere espressivo e fare tante attività, perché non deve essere mai solo e fare tante iniziative, succede che gli si organizza una vita molto piena. In poche parole, se voi pensate a cosa accadrà lunedì pomeriggio fuori da un asilo di Milano, 4:15, troverete il 50% della popolazione che va a prendere il bambino alla mamma, ma un altro 50%, composto da nonne, zii, tate, via, che prenderà questo nipote o bambino, mettiamo il nonno, lo porterà a fare tutta una serie di attività, quindi oboe, canto, chitarra, arrampicata, sport, qualsiasi, a seconda di quello che lui ha espresso e ha deciso, no? Nel grande book che la madre ha messo davanti delle attività possibili, ha scelto il bambino, e quindi incontrerà tante persone. Secondo alcuni, quindi, il bambino oggi cresce incontrando tante persone che si rapportano con lui autonomamente. È inutile che vi dica che questi personaggi in realtà sono solo, c'era un termine forte, ma tanto siamo qui in America, dei burattini al soldo della grande madre burattinaia, che dal luogo di lavoro dice, avendo dotato tutti di telefonino: state eseguendo il piano accademico 2018-2019, vi ricordo che è lunedì, per mio figlio. Nessuno può pensare di andare fuori dal seminato, tant'è che non so come funziona da Roma, ma di sicuro in tutta Italia così, perché sono andato, tutti dicono è proprio così. Se il nonno decidesse di cambiare programma, il martedì non lo trovereste assolutamente fuori dall'asilo, licenziato in tronco dalla madre, che rapidamente firma una liberatoria per la vicina di casa, intanto che ingaggia qualcuno che lo facesse il piacere di eseguire un piano articolatissimo, che la madre, governata anche da un certo senso di colpa, avendo cambiato ruolo, avendo dato più spazio a sé, perché vi ricordo che una delle grandi caratteristiche di questa trasformazione è che l'identità femminile non ha più nella maternità l'apice, no? È un'area raggiungibile, ma si è dato spazio ad altre parti di sé, ha organizzato. Quindi, bambini, come vedete, qui è stato detto, guardate che c'entra col digitale, ci arriverò, e col funzionamento, ma qui è stato detto che era importante crescere spesso distanti ma mai soli, che bisognava sempre dire la propria e bisognava fare tantissime attività, non stare mai da soli. In più, la solitudine è talmente angosciante per i genitori che si organizza tutta una serie di processi di socializzazione. Secondo alcuni l'emergenza nazionale, io non sono d'accordo, è quella dei gruppi di WhatsApp delle madri, che intorno ai 12-13 anni, come sapete, sono esattamente il numero corrispondente alle attività che hanno svolto i propri figli. Quindi il gruppo preparto, chi la cosa, sì, qualcuna tiene amiche disperate, ma non è quello che conta. Quello che conta è il gruppo preparto, la prima esperienza del gruppo estivo, quelli dello scout, i compagni della calcio, insomma tutta una serie di gruppi di WhatsApp attraverso i quali oggi, se sapete, si governa il mondo, le decisioni e le scelte. Se non sei lì non puoi decidere niente. Infatti io, che non ho WhatsApp per scelta, è 4-5 anni che non decido mai una cena, quello che succede devi delegarlo ad altri, perché sei fuori da questa vita. Comunque sia, la solitudine è talmente bandita dal processo di crescita che se un bambino o una bambina è in un angolo nel momento in cui il genitore la va a prendere all'asilo, a scuola, scatta immediatamente un senso di inadeguatezza e di preoccupazione, quindi la madre o i suoi, appunto, prolungamenti si rivolgono alla maestra, all'educatrice, e chiedono: ma mio figlio o mia figlia è isolata? Devo preoccuparmi? E se la maestra lo tranquillizza dicendo che gli era solo scappata di vista ma lei è socializzatissima, si organizzerà una festa supplettiva, appunto attraverso tutti i gruppi di WhatsApp. La madre inviterà vecchie, nuove amicizie, muoverà una rete per fare in modo che la figlia possa essere ingaggiata, magari un pomeriggio essere invitata, ma soprattutto bisogna fare una festa memorabile. Io appunto non ho WhatsApp, ma mia moglie sì, Quindi ormai spero, questo rimanga per noi perché appunto ho un bambino, così che ci sia ormai la madre che se ne frega dell'alimentazione, perché così il sabato pomeriggio te lo puoi passare da McDonald's sotto casa. Ma se incappate nella madre vegana, dovrete passare un sabato pomeriggio in una cascina biodinamica, di solito dell'Alessandrino di Tortona, dove dovrai passare tutta la giornata a mangiare ricottine, primo sale di capra biodinamico, in nome della risocializzazione del figlio e della figlia. È chiaro che devi andare. La vicenda è talmente esagerata che ai miei tempi ti toccava frequentare i figli degli amici dei tuoi genitori. Sarà successo anche a voi. A un certo punto mio padre diceva: stasera si mangia da questi. E tu zitto: no, quello lì non lo sopporto. Non è che potevi dire: scusa, ma perché devo andare da uno che non mi piace, da una che non mi piace? Frequenta della gente. No. Oggi, se vostro figlio malauguratamente socializza fuori dall'asilo per due pomeriggi, per cinque minuti, la madre su WhatsApp gli manderà un messaggio e dice: avete visto? Ma che cosa? I nostri figli vanno troppo d'accordo. Dobbiamo subito vederci per un tè, una tisana. Dopo, a mezzogiorno di domenica, ci troviamo e mangiamo assieme. Se tutto va bene, facciamo anche una settimana durante l'estate. Il potere orientativo dei coetanei, di cui parlerò e che oggi è attribuito esclusivamente alla diffusione di internet e ad essere social, di qua peraltro non sono artefici solo i ragazzi, e in realtà nasce, a mio avviso, uno dei capitoli che ho scritto è dagli amici del nido alla dipendenza dei coetanei, perché se ti dicono che è molto importante non stare mai da solo, devi avere tanti amici, potrei andare avanti un po', però è giusto, come dire, da questo punto di vista, concludere con un ultimo aspetto, prima di dire altri due. Questi sono bambini, in tutto questo, in più, fotografati, ripresi, immortalati da sempre. Sempre all'asilo, vi consiglio di andare, io vado sempre alle recite di Natale fine anno, a fare le fotografie al pubblico. Nessuno che guarda la recita, ma l'80-82% della popolazione, composta da mamme, nonne, zitate, sempre quelli lì che vanno a prenderli, che li riprendono. Cito sempre perché all'ultima di mio figlio ho visto una nonna di 80 anni con un iPad più grosso di quello della televisione di casa mia, che dall'alto di una sedia in fondo cercava di riprendere il proprio nipote. L'80% riprende, ma siamo alla recita dei 3 anni, è solo l'inizio. Non vorrete mica non riprendere un figlio, un nipote, quando vincerà il primo torneo di calcio, farà il suo debutto danzando in un saggio di chitarra, appunto di danza. Insomma, praticamente crescono, no? Alzando gli occhi e vedendo fotografie. Poi appunto, spesso sono chiamato in questi convegni, si alza qualcuno dal pubblico, a volte un collega, un genitore, dice: dottor Lacini, cos'è successo che a 13-14 anni non sta fissa dello schermo? Ma da dove gli è venuta? Perché in pizzeria, invece di parlare faccia a faccia, guardano solo sto schermo? Come, perché? Hanno avuto un'infanzia a circa 12 anni come fossi Bill Obama il giorno delle elezioni, sempre alzando, non vedendo nessun adulto, ma tutti che riprendevano. Ovviamente questo non è solo quello che accade all'asilo da parte dei genitori, ma è la società dell'immagine, della popolarità. Altri due aspetti, a mio avviso, fondamentali. Uno riguarda la paranoicizzazione del mondo esterno. La racconto brevissimamente proprio per citare quei miti affettivi. A 7 anni noi uscivamo dalla scuola elementare, quindi lasciate perdere i fenomeni migratori e le cosiddette stragi di matrice islamica degli ultimi anni, che anche qui il tema è insidiosissimo, ma è un processo che è avvenuto nel corso degli ultimi decenni. Cioè, la rappresentazione del mondo esterno nella mente dei genitori si è negativizzata enormemente. Noi la chiamiamo paranoicizzazione del mondo esterno. Io non voglio entrare sui dati, aumento dei reati, aumento delle denunce, aumento del traffico, non mi interessa. Mi interessa dire questo: 7 anni, uscivi dalla scuola elementare col tuo amico, il mio si chiamava Fabio, lo cito sempre, e non c'era nessuno che ti poteva venire a prendere, anzi i due bambini che avevano i genitori che erano venuti a prendere perché c'era stato un lutto in famiglia, una tragedia, una cosa, perché in prima elementare, come si diceva una volta, ti venivano a prendere, ma in seconda, vietatissimo. E attraversavi, e guardate che è successo con le dovute proporzioni in ogni dove, è chiaro che nei contesti metropolitani questo è stato esagerato, è esageratamente accaduto, ma questo avviene dappertutto. Tornavi quindi a 7 anni col tuo amico, affrontando quel chilometro e 100 metri che dividevano la scuola di casa mia tutti i giorni, denso di pericoli terribili. Fuori dalla mia scuola c'era il maniaco sessuale, aveva un impermeabile proprio beige, era lui, e la maestra Luisa metteva sempre in guardia, soprattutto le mie compagne, dicendo: attenzione, c'è il maniaco, non ne potevamo più neanche loro. Dice: vabbè, ma lì sempre, tutte le volte, non è che dobbiamo stare qui a condizionarci, ormai l'abbiamo capito, noi vi chiamo e andiamo. Poi, come sapete, a proposito di miti affettivi, ditemi se non è vero, generazioni intere cresciute con un incubo che non faceva dormire la notte in seconda, terza elementare. E poi una delle più grandi delusioni della mia vita, forse della vostra, la caramella drogata. Cioè doveva esserci qualcuno fuori, che non si capisce per quale motivo, doveva regalarti questa caramella. Quindi, vedete, l'idea che ci fossero dei pericoli era già nella mente dei genitori, ma ti avevano detto, attento, non prende questa caramella drogata. Fuori dalla mia scuola, come dalle vostre, spacciavano solo le figurine della Panini, compravi l'album, facevi l'album, poi i bulli, forse d'accordo con la Panini, te li rubavano dopo 200 metri le figurine, insomma una vita d'inferno. Quindi per mettere al riparo i bambini da questo trauma abbiamo preso, abbiamo detto guarda che il mondo fuori è ancora più pericoloso, perché non è che i miei genitori fossero disgraziati, neanche i poveri genitori di Fabio, ma era considerato del tutto normale affrontare questi rischi perché l'idea era che fuori ci fosse una comunità educante, quella che oggi dovremmo ricostruire anche attraverso questi incontri, immagino questa iniziativa, almeno quando vado in giro, uno dei motivi perturbanti che sento che è solo attraverso l'idea di trovarsi e dire ma cosa facciamo di sta complessità? Come la ricostruiamo una comunità educante? Perché allora i figli non erano solo i tuoi, i figli erano di tutti, e quindi quel bambino correva i rischi, che ero io, ma poi aveva uno sguardo più favorevole nella mente dei miei genitori dai custodi dei palazzi, poi ti regalavano i giornalini, non quelli pornografici, quelli veri, la casa editrice venerdì pomeriggio, se passavi ai bambini regalava qualcosa, era una visione diversa. Dopo, a 13 anni, quegli stessi bambini alle prese, ad esempio, se il maschio con un corpo che, come sapete, al netto degli stereotipi di genere, sviluppa massa muscolare, andavi in uno spazio antropologico che abbiamo chiuso progressivamente, che era il famoso cortile o anche i giardinetti. Oggi da diversi anni, quasi decenni, a Milano i cortili non esistono più, tutto è iniziato con vietato il gioco del pallone per fare parcheggi e per far dormire della gente, questa era in teoria. Poi perché hanno chiuso i giardinetti dove si creavano un sacco di coppie, oggi sono il luogo più insidioso per la rovina delle famiglie, altro che i videogiochi dove padroni di cani, perché tutti i giardinetti sono stati trasformati in luoghi dove i cani possono fare i loro bisogni e quindi si accoppiano, gente sposata in nome dei cani. Non ho mai capito perché, ma i padroni dei cani sono ad altissimo rischio. Si vede che condividono un'esperienza talmente intensa che c'è il rischio che diventano. Ma sono tutti adulti, se ti va bene, giovani adulti, ma nessun adolescente, tutto chiuso e combattendo delle battaglie terribili fatte di ossa rotte, sangue che sgorgava da ogni dove, un cervottale, torture agli animali, insomma. Il corpo non era sotto sequestro degli adulti, dei bambini, era considerato parte del processo di crescita rischiare qualcosa. Quindi la madre si affacciava e diceva, sali, forse ti devo dare due punti di sutura, sei lì tutto sanguinante, un osso rotto, poi devi fare la donna, no, voglio giocare. All'epoca giocavi a palla avvelenata, oggi palla avvelenata, secondo me se la introducessero direbbero che è un gioco violento, che rende i maschi praticamente dei futuri femminicidi perché tirano gente il pallone contro, è cambiata completamente la rappresentazione di cos'è. È terribile oggi, no? Se un bambino gioca nella zona dove abito io con un'arma, ti guarda e dice, no, si gioca. Devi fare un gioco, bambini giochi così che arrivano con un legno fatto arrivare biodinamico anche lui, messo sotto una cosa, guai su queste robe qua. Insomma, faceva parte del processo di crescita. Silvia Veggetti Finzi, e internet non si era ancora diffuso, disse, l'avrete sentita, è stata ovviamente una mia grande maestra, adesso posso considerarla un'amica, e ha sempre detto frasi illuminanti, cioè, prepariamoci ad educare le prime generazioni che cresceranno senza sbucciature sulle ginocchia. Voleva dire che pian piano quelle esperienze venivano messe sotto il controllo degli adulti. Attenzione, so benissimo che lo scautismo, l'attività sportiva, noi la organizziamo per questo, per incanalarlo nell'organizzazione, ma ricordatevi che in adolescenza, da sempre, intorno ai 14-16 anni, ce lo dicono tutti i dati nazionali, i ragazzi tendono a fuoriuscire dalle esperienze organizzate dagli adulti. Infatti abbiamo un gran calo degli scout, abbiamo un gran calo della partecipazione sportiva, ma anche chi ci rimane dentro va alla ricerca di esperienze, di gioco e di relazione fuori dal controllo degli adulti. Quindi oggi l'equivalente di un tredicenne è immerso in un bagno di sangue ci sono schizzi di cervello da tutte le parti, con una mazza da baseball appena infierito su donne incinta e diversamente abili, oppure su fake, robe terribili, gli passa sopra con lo schizzo, proprio robe violentissime, no? Come dire, rispetto a questo, eppure la mamma dice: pronto, a tavola, spegne, non deve neanche passare per il bagno. Non è stato vittima di bullismo, non è accusato dai genitori di aver picchiato qualcuno, il corpo intonso non deve neanche lavarsi e può sedersi a tavola, sono i giochi virtuali. Non avrei mai immaginato di dirlo, ma a parte il marketing, a parte il potere ipnotico, chi pensa che le piazze virtuali e le battaglie virtuali che hanno sostituito le piazze di relazione in carne e ossa, come dire, non mediate dalla tecnologia, e hanno sostituito le battaglie di cortile, oggi si sono diffuse in nome di una società paranoicizzata e in nome dell'angoscia degli adulti. Non è una rivoluzione che viene dal basso, non è che ci sono stati dei bambini, perché ormai sento dire così, che pur di stare nel videogioco si sono alzati e sono scesi ad appendere, vietato il gioco del pallone anni fa, perché ogni tanto sento delle esagerazioni. Tra un po' sentirò anche dire che sono stati bambini a 6 mesi a trovarsi a dire: anche tu ti annoi con tua madre, apriamo un asilo nido, dai, che stiamo bene. Di per loro, come sapete, starebbero a cacare. Sono trasformazioni che hanno fatto parte del nostro processo di crescita e alla quale, è molto importante, la mente dei ragazzi si sono adattati. Quando arrivo alla scelta, non è che penso di aver costruito tutto questo contro, l'ho fatto, vedremo, per discutere. Mi hanno detto di crescere così, vedremo se andiamo avanti con l'adolescenza, ma come vedremo non è così. Insomma, ci sono anche altre questioni, non ho tempo, ma credo siano importanti, ve le cito. Oggi i genitori e gli insegnanti hanno perso l'esclusiva come modelli di identificazione. Oggi abbiamo un sacco di competitors, il bambino appunto ha tanti amici, nell'organizzazione che abbiamo fatto, tant'è che in realtà a 12 anni ha frequentato tanti di quei coetanei, poi dopo gli chiederemo di frequentarli meno, ma fino a 12 anni che io avevo frequentati al primo anno dell'università, quindi il potere orientativo dei coetanei è aumentato. Il marketing ha abbandonato la famosa figurina Miralanza, si è trasferito per gli adolescenti, oggi si chiama baby marketing e ha 2 anni. Ci sono cartoni animati 24 ore al giorno. Altro che i nostri tempi, quando eri cresciuto nella famiglia tipica della colpa depressiva, e quindi ti dovevi vedere mezz'oretta di cartoni animati terribili, Remy, Heidi, Pippi Calzelunghe, insomma tutti orfani, una tragedia, via dicendo. Oggi tutto è dominato da un maialino antropomorfo di sesso femminile, cioè di genere femminile, che si rotola in una pozza, tratta il fratello maschio come un demente e il padre peggio del fratello maschio. 24 ore al giorno, 24 ore al giorno, quindi modelli che influenzano il modo di costruire gli aspetti identitari, anche questi, per non parlare di quello che un sociologo americano chiama la pornografizzazione della società, cioè il fatto che oggi il confine tra ciò che è intimo e ciò che è privato, intimo e privato e pubblico, è sempre più labile. E anche questo fa parte del costrutto che abbiamo costruito. Oggi il problema non è solo il fatto che c'è il rischio di accedere a contenuti pornografici, ovviamente, no? Con tutti i siti che, come sapete, sono tra i più frequentati da tutta la popolazione in Italia, Germania, Francia, Europa, in tutti i paesi occidentali. Ma parliamo del fatto che tutto ciò che una volta era considerato esperienza intima assume significato se la rendi pubblica. Si parla di pornografizzazione del cibo, per dire di che cosa parliamo. Vai al ristorante e tutti improvvisamente, almeno una volta si fotografavano i piatti esotici, l'altro giorno ho visto pasta ai maccheroni, fotografia, la devi mandare a qualcuno. E la gente, come sapete, applaude ai funerali, a volte di bambini o adolescenti morti, perché è come se avesse significato non l'entrare in contatto col dolore, la morte, quello che una volta si chiamava il silenzio rispetto a questo, ma c'è necessità di esprimere. Se non dici la tua, è come se non contasse, tant'è che questo riguarda tutti noi, siamo nella società dell'immagine. Se vuoi essere eletto alle prossime elezioni politiche, non è che puoi star fuori dalla vita social, però non è che ti fai fotografare o pubblichi un post solo quando fai la grande visita di Stato, devi dire qualsiasi cosa, anche se sei alla festa della polenta taragna, l'importante è raccontare che sei lì, se no le cose non vanno avanti. Allora, perché tutto questo? Perché come potete capire, secondo me è un'operazione culturale straordinariamente complessa con l'ingresso nell'adolescenza, comprendere, e provo a dirlo, se questi comportamenti, cioè che esito hanno, e distinguere quelle che sono delle nuove normalità, soprattutto, come vedete, tutto quello che ho detto o molto di quello che ho detto a che fare con internet, la tecnologia, la sovraesposizione nel sistema virtuale, è molto complesso cercare di capire se i ragazzi si stanno adattando a questo sistema, oppure quello che noi vediamo è un comportamento dipendente, una nuova patologia, una nuova normalità o una nuova forma di adattamento alla società che abbiamo costruito. Io nel libro ho provato a spiegare che, a mio avviso, se c'è un'emergenza educativa non sono i gruppi di WhatsApp, sono due, come sappiamo, la necessità di ricostruire un'alleanza tra scuola e famiglia, ma non all'asilo, che sono capace anche io di abbracciare la maestra con i bambini piccoli, il problema è in preadolescenza e in adolescenza, ma soprattutto questo, che non siamo riusciti a declinare in modo autorevole questo passaggio quando questi bambini che ho provato a descrivere diventano adolescenti. Cioè, in poche parole, io penso che oggi il problema è questo, che ci sia una precocizzazione. Ad esempio, non ho citato il fatto, giusto per dire, che i bambini vanno in giro vestiti come piccoli uomini e piccole donne, l'anticipazione della pubertà psichica sulla pubertà fisica, ancora prima che ci sia la trasformazione. Quindi precocizziamo, o meglio adultizziamo, l'infanzia e poi infantilizziamo l'adolescenza, cioè i cambiamenti che l'adolescenza innesca non riescono oggi ad essere, a trovare negli adulti un adattamento, proprio perché l'adolescenza è un'età più difficile, dove ci si deve godere un po' meno i figli, gli studenti, le robe, ma un po' più aiutati verso il futuro. E quindi che cosa succede? C'è come un tentativo di rieditare i vecchi modelli educativi, la colpa, il dispositivo, perché li si vede esagerati a questo punto, ma non funziona perché sono stati bambini cresciuti all'interno del sistema che ho descritto, 12 anni così. Vi ricordo che il sistema della colpa, quello che appunto dicevamo prima, te lo mettevano dentro da piccolo, non è che lo introducevi a 12-13 anni. Quindi infantilizzazione dell'adolescenza a seguito di un'adultizzazione dell'infanzia. Le cose non stanno funzionando, più o meno funziona così. Al bambino piccolo diciamo, sii espressivo, devi avere tanti amici, stai sempre in contatto con questo telefonino, non ti sottomettere mai all'altro, dimmi sempre a cosa serve, mai stare da solo un secondo, che la solitudine è un'esperienza bandita dalla crescita. Va bene mamma, eseguirò. Poi un giorno il figlio si iscrive al primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Lo convoca la mamma, perché qui è un momento affettivo, e gli dice: hai capito quello che ti ho detto 12 anni? Sì, era uno scherzo, è finita. Come è finita? Ma ti starai confondendo, è arrivata l'età dell'espressività, della creatività, del trovare il vero sé. No, la creatività dei bambini è bella. Un adolescente creativo praticamente non sta studiando, non fa niente. E vabbè, allora l'amicizia, non mi dirai che l'amicizia, hai letto? Hai mai visto in letteratura celebrare la grande amicizia a 2-3 anni, oppure quelle che ti reinventi tu a 50, cioè il valore dell'amicizia? E se non l'hai letto, te lo ricorderai dalla tua esperienza, la migliore amica che ha sostenuto il processo separativo, i modelli di identificazione, andavate in giro vestite assieme, poi il gruppo monosessuale maschile e femminile, due ragazzine, quattro maschi, perché i maschi più insicuri vanno sempre in giro in 13 anni, in 5-6, le ragazze in 2 se le vedete di solito, ti ricorderai il valore, poi la copia, no, ti vedo troppo dipendente dai coetanei. E poi ti do una notizia, questo telefonino adesso, ho letto i giornali, si chiama dipendenza da internet, quindi è finita, basta amici, li vedi troppo, basta questa esperienza virtuale che si chiama dipendenza da internet, non ci piace più, basta essere creativo e espressivo, chiuditi nella tua stanza e avvicinati al dolore dell'apprendimento e della solitudine 3-4 ore al giorno, mi raccomando, e domani vai e ripeti quello che l'insegnante vuole sentirsi dire. È inutile che vi dica che non funziona. Nessun adolescente contesta, questo lasciando peraltro sgomenti alcuni sociologi e anche me, se c'è una generazione che dovrebbe essere qua fuori, altro che il 68 e il 77, dovrebbe essere quella degli adolescenti arronesi, come si dirà? Ho detto giusto? Dovrebbero essere qui a tirarci le pietre, i sassi. Non c'è mai stato un così basso livello di conflitto generazionale? No, non vorrei che mi tirassero le pietre, è per dire che disboscamento del pianeta, plastificazione dei mari, non andiamo in pensione, non si sa che lavori faranno, diventeranno più poveri di noi, il futuro non c'è più. Quindi in teoria, no? La data ogni anno in cui usiamo più risorse di quelle che il pianeta produce, quando ero qualche anno fa era dicembre, adesso prima dell'estate, quindi mai vista delle politiche così disinteressate, eppure bassissimo livello conflittuale. Perché? Perché questi modelli educativi, in questo sistema, questo universo anche tecnologico delle relazioni immediate, hanno costruito dei soggetti in adolescenza che non hanno il problema della colpa, non hanno il problema del conflitto, perché quando crescevi col vecchio sistema, arrivata l'adolescenza, cosa dovevi fare? Dovevi realizzare il vero sé in conflitto con gli adulti che ti avevano ornati, c'era il padre autoritario, una società sessuofobica, e quindi vivevi un conflitto tra il sentimento della colpa e la necessità di realizzare te stesso, che trovava nell'adulto il soggetto da destituire simbolicamente, ed ecco che avevamo la trasgressione. Oggi leggerete ancora nella stampa gli adolescenti trasgressivi, non c'è espressione meno adatta a definire gli adolescenti odiati. La trasgressione non esiste più. La trasgressione, vi potrei citare, vi cito ad esempio l'uso di hashish e marijuana, i cannabinoidi, non è diminuito in Italia negli ultimi 30 anni, anzi forse si consuma di più, ma oggi fare un intervento preventivo a scuola deve usare dei canoni, dei codici del tutto diverso rispetto a quelli che si faceva negli interventi di 20 anni fa, perché 20-30 anni fa era contro, era la droga contro, la contestazione. Oggi i cannabinoidi hanno solo una valenza antinoia, antitristezza, lenitiva, antidepressivo, esagerando, al limite le droghe prestative con le bibite energizzanti, ma nessuna valenza trasgressiva. Rimangono trasgressive perché sono fuori dalla legge, ma non è il mito affettivo che governa il consumo. Perché? Perché abbiamo soggetti il cui problema è che crescono con delle aspettative in adolescenza, sono cresciuti in infanzia con delle aspettative talmente elevate che rischiano di crollare con l'arrivo dell'adolescenza. Oggi il problema è che si cresce per delusione, non per conflitto. Se dovessi dire che cosa significa nella società mediata tecnologicamente, nella società che abbiamo creato, sostenere dei genitori e la scuola che deve affrontare gli adolescenti, non andare ad affrontare un soggetto edipico o un soggetto trasgressivo, ma che cosa significa capire che cresci con un ideale dell'io talmente elevato e poi arriva il corpo dell'adolescenza, quello definitivo, non quello che ti immaginavi, e devi integrare quello. E oggi non si sentono mai abbastanza belli e popolari, mai abbastanza belli e popolari. Il corpo non è mai adatto. Abbiamo un problema che è quello di educare al fallimento e alla delusione. Questo riguarda tutti, gli adulti che in parte devono sopportare questo aspetto, in parte, in modo significativo, i ragazzi. Oggi la crescita avviene deludendo, ci si separa deludendo, si affronta l'adolescenza dovendo deludere un po' i propri genitori e deludere le proprie aspettative, e se non ci riesci combini guai. Questo è appunto il funzionamento, potremmo dire, narcisistico, come noto, degli adolescenti odierni, che non sono più soggetti edipici. Da anni nella scuola italiana non c'è più un soggetto edipico, sono solo soggetti narcisistici, e in famiglia soggetti che funzionano così. Non si sentono mai sufficientemente popolari e belli rispetto alle aspettative. Peccato che, arrivata l'adolescenza, te la devi cavare tu, il corpo che integri il tuo, e non ci può essere nessuna madre che ti organizzi nessuna festa in ogni dove e in ogni fare. Devi essere minimamente popolare. I disagi degli adolescenti odierni, li lascio da parte perché noi trattiamo di questo, ma hanno a che fare con questo. Attacchi al corpo, disturbo della condotta alimentare, dell'anoressia, l'aumento dei tagli, dei preadolescenti che si tagliano, l'aumento dei gesti autolesivi, fino a coloro che si sovraespongono in rete, il sexting, il cyberbullismo, no? Ma tutte modalità di reagire a un sentimento di inadeguatezza, di vergogna, di necessità di avere un successo perché non ti percepisci mai sufficientemente bello e popolare, fino al ritiro sociale, che è sicuramente il tema di maggiore interesse in questo momento, tema sul quale in particolare sto scrivendo un testo, anche perché sono chiamato in ogni dove in Italia a trattare l'aumento di preadolescenti e adolescenti maschi che nel momento in cui dovrebbero nascere socialmente, a volte intelligentissimi, anzi quasi sempre, senza nessun disturbo specifico d'apprendimento, prendono il corpo dalla scuola e piano piano lo ritirano, si chiudono in casa e diventano appunto i famosi kikomori giapponesi che in Italia sono arrivati da tempo, un fenomeno che si sta diffondendo nella nostra cultura. Dentro il sistema della vergogna, dell'inadeguatezza, di non essere mai sufficientemente bello e popolare. Allora, in questo quadro, e vado a terminare, è molto importante avere in mente che cosa significhi autorevolezza. La esagero, poi nel testo ho scritto gli esempi di che cosa vuol dire secondo me essere oggi un genitore autorevole, ma anche, come dire, un adulto in generale autorevole. Io credo che l'angoscia determinata da queste trasformazioni spinga gli adulti spesso a provare a riprendere il controllo, a usare i famosi paletti, no, che aiutano a crescere, tutte cose che ovviamente sono ragionevoli, che vanno mantenute, non stiamo certo parlando, inutile che vi dica che uno psicoterapeuta di formazione psicanalitica non è che può venire qua a dire che il ruolo dell'adulto è quello di lasciar perdere, spero sia chiaro. È chiaro che devi svolgere una funzione di argine contenitiva, ma cosa vuol dire farlo con un soggetto narcisista è molto diverso rispetto a che cosa vuol dire farlo con un soggetto edipico. E ad esempio non serve punire, privare, mortificare un soggetto che non funziona in modo edipico, perché non elaborerà la colpa, si mortificherà di più, e quello che doveva essere un intervento che lo doveva rinforzare lo infragilisce, e quindi avremo più dropout scolastici, più attacchi al sé, un comportamento. Cioè serve oggi tenere in conto che abbiamo un sistema talmente complesso dove la funzione adulta deve tenere conto di che cosa vuol dire essere cresciuti nella società di internet, del narcisismo e della famiglia affettiva. Allora, e poi spero di discutere con voi gli esempi, bisogna smetterla di fare degli interventi spacciandoli per autorevoli, per lenire le nostre angosce, perché se no l'adolescente, ed è il problema che io ho, quando ha un problema non penserà di rivolgersi al papà, alla mamma, ai docenti, e io invece ho bisogno di questo. Perché? Perché non è che ha paura dell'intervento adulto, ha paura di deludere, ha paura di angosciare. Sono 15 anni che cerco uno studente che non dice che ha preso 5 al papà o alla mamma, soprattutto alla mamma, perché il giorno, per la paura della reazione, perché gli dico: ma come mai non gliel'hai detto che il giorno dopo usciva sul registro elettronico oppure andava a colloquio? Non è che dice avevo paura, dice: ma a tavola era tutto pronto, la serata era abbastanza tranquilla. Lei lo sa, mia madre gli avesse detto che avevo preso qua un 1 o 5, nonostante le ripetizioni. Poi si sarebbe girata verso mio padre, e tu non dici mai niente, non conti mai niente. Ho preferito preservare la pasta al sugo, tanto il giorno dopo ci avrebbe pensato qualcun altro. Non è che c'è la paura. Tu, se un ragazzo va male a scuola, a parte che dovremmo capire perché ci tengo tantissimo ad andare bene, non riesce a studiare, puoi anche vietargli di andare a calcio, puoi anche togliergli la PlayStation a vita, ma non funziona. Il dispositivo della colpa, dell'elaborazione, funzionava in soggetti che erano nati in quel sistema. La porta di casa mia era elettrificata, come dico sempre, da una corrente elettrica che nessuno aveva messo. Non è che mia madre aveva messo un filo, una corrente elettrica, il giorno in cui io dovevo fare la prima, mi ricordo, traduzione di latino. Non potevi uscire dalla porta, ma che cos'era quella corrente elettrica? Era dentro, era un dispositivo detto della colpa, vi ho già detto che ci ha rovinato la vita, ed eri risucchiato dentro, e sentivi le voci dal cortile, perché quando ero adolescente io i cortili erano strafrequentati. Volevi andare giù a giocare a palla avvelenata, una partita di pallone o chissà che cosa, ma non potevi, provare a varcarla, ma eri risucchiato, il dispositivo terribile ti schiudeva dentro, ti diceva prima il dovere, poi il piacere, prima il dovere, poi il piacere, la colpa, la colpa, la colpa. E ti riportava a sederti a dire: sarà meglio che finisca in fretta, speriamo che mi aspettino, ma non te lo potevi godere. Il soggetto che funziona così non funziona in questo modo. E quindi poi adesso lascio appunto nel libro, io provo a spiegare cosa vuol dire oggi le punizioni aggiuntive, quelle che peraltro la scuola si è dovuta inventare, sapete che da 15 anni la sospensione con l'obbligo di frequenza, è ovvio, cosa facevi una volta, allontanavi uno dalle tutte le scuole del Regno Italico con la minaccia che l'avresti cacciato, doveva stare in ginocchio sui ceci un giorno, il giorno dopo ti tornava morigerato, ma non serve allontanare il soggetto fragile, no? Oggi gli interventi migliori sugli episodi di bullismo fanno sì che i bulli vengano mantenuti a scuola, altro che allontanati come dei rompi, e semmai gli si fa fare tutti i lavori nelle comunità di adolescenti, le famose punizioni aggiuntive sociali, dove pian piano entrano in contatto col loro dolore, così possono migliorare, perché guardate che i bulli, sempre i bulli, non attaccano chi è diverso, attaccano le parti fragili di sé che non tollerano, tutta la classe osserva, no? Si potrebbe discutere perché poi viene percepito come debole uno che ha un orientamento sessuale diverso dal tuo, un colore di pelle diverso, ma rimane il fatto che il problema è come educare alla fragilità, come educare al fallimento, come educare a questa rappresentazione che devi essere popolare. Se non sei popolare, meglio morto e popolare che trasparente in vita. E dopo lo puoi trovare dappertutto, può essere il selfie estremo, la balena blu, blockout e quanti ne vedremo, ma anche la droga bianca, se non hai la percezione di avere un futuro sufficientemente adatto a una realizzazione con adulti che ti aiuteranno a trovare il vero sé e a realizzare te stesso. Quindi credo che bisognerà, più o meno giusto per dire due o tre cose, interessarsi alla vita virtuale dei figli. Dai 9 anni in poi avete finito con la domanda: come è andata oggi a scuola? Soprattutto la mamma. Ha esaurito il bonus. C'è un bonus, eh? Io conosco troppi ragazzi che non la posso neanche più sentire, è una sorta di voce che proprio ormai hanno, si sono desensibilizzati alla domanda. Da 9 anni in su bisogna chiedere: come va oggi in internet? E non è una battuta. Cosa fa? Procedi, vai avanti o mi stai indietro? Sei vittima di qualcosa? Vuoi dirmelo? Non è detto che un adolescente parli. Questo l'ho detto anche all'autorità garante infanzia e adolescenza, che ha dovuto deliberare. Abbiamo deciso che in Italia fino a 16 anni non puoi accedere, come sapete, ma rimane il fatto che qualsiasi cosa decidessimo, l'importante è avvicinarsi alla vita virtuale. Non vuol dire giocare insieme al figlio se mai vuole, ma chiedere. Oggi tutti i rischi che avvenivano col corpo fuori si sono spostati in rete, perché non chiediamo. Questo bisogna fare, altro che vietare, impedire. Potete che vi dica che fino ai 12 anni ci sono un sacco di testi che dicono che l'accompagnamento, c'è il controllo. Io parlo con l'arrivo dell'adolescenza, ma non dimentichiamoci mai che ogni progetto educativo ha nel passaggio adolescenziale, nella seconda nascita, uno snodo centrale. Cioè quel famoso giorno in cui vostra madre va guardato, spero come me, va detto: c'hai 11-12 anni, è arrivato il momento, vai, esci, speriamo che tu torni. E non avevamo neanche il cerca persone, detto telefonino, faceva parte del processo di crescita. Allora, su questo interessarsi alla vita virtuale. Credo che bisognerebbe capire, come dire, non ho tempo di trattare ai ragazzi, come costruire, se alcuni hanno talento, un videogioco, visto che è l'unico lavoro certo, perché è anche giusto dirlo, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di dipendenza dei videogiochi, come forse saprete se avete letto quello che ha scritto giusto Milena Gabanelli 4 settimane fa in prima pagina sul Corriere della Sera, se c'è un lavoro certo nel 2025-35, nel 35 probabilmente l'85% dei lavori di oggi non ci saranno. L'unico certo è produrre un videogioco. Chi è che in Italia, oltre a parlare della dipendenza, sta insegnando cosa vuol dire produrre un videogioco? C'è già la fuga dei cervelli. In Francia, in Inghilterra ci sono investimenti di un fratto di milioni di euro per insegnare alle nuove generazioni a costruirsi un lavoro. Vi ricordo che il Papa ha detto che è un peccato sociale, in nome, questo lo aggiungo io, delle nostre angosce, non capire qual è un lavoro futuro. Se tu non percepisci di avere un ruolo nella società, un lavoro, già l'adolescente ha nel futuro qualche cosa di indefinito. Vede che finisce la bellezza, l'onnipotenza dell'infanzia e non intravede. Ci preoccupiamo del loro futuro, no? Quando un adolescente ci chiede a scuola: prof, ma a cosa serve? Non sta mica facendo la domanda provocatoria dell'adolescente positivo, fa una domanda che già 10 sulla pagella, è la domanda che deve fare: mi dica cosa serve? L'insegnante da tempo non rispondono: a niente, per il lavoro, però è il miglior luogo che fare, poi c'è la cultura. E se gli rispondono e sono convincenti, i ragazzi li seguiranno, ma non è che è una domanda fuori dalla norma rispetto a queste questioni qua, perché leggono tutti i giorni solo i 24 ore, il Corriere, che lo dicono, che nessuno sa oggi gli insegnamenti a cosa serviranno rispetto al mercato. Quindi la risposta è una risposta importante. Infatti io penso che servano sempre di più dei modelli davvero autorevoli di insegnamento. Questo non smetterò mai di dirlo, non solo ai docenti e ai presidi con cui lavoro da più anni, ma anche all'università, anche alla scuola di specialità dell'insegno. Servono modelli cooptativi con le nuove generazioni, non basati sul controllo. Abbiamo perso 20 anni a vietare il telefonino, per dire che non legittimavamo l'esistente a scuola, e intanto quello si è legittimato da solo perché era così. Adesso ne perderemo altri 20 a dirsi ha copiato su Wikipedia. Ma certo che uno copia su Wikipedia, lì inizia la lezione. Sarà bene che gli adulti di questa realtà che hanno costruito se ne facciano carico, educhino, insegnino, affianchino, siano degli adulti di riferimento. Se no i ragazzi, delusissimi da questa cosa qua, non contesteranno, si rivolgeranno al potere orientativo dei coetanei, agli youtuber, agli influencer, a coloro che poi la stessa industria degli adulti determina come nuovi lavori e come modelli di successo. Oggi non legittimare l'esistente e svolgere una funzione adulta autorevole significa prendersi carico della complessità che abbiamo creato noi. Non significa controllare una vita virtuale incontrollabile. E vi potrei fare 1000 esempi che riguardano un'ipocrisia adulta che, mentre sviluppa 24 ore al giorno di connessione, mentre crea un sistema dove tu sarai collegato con 7 miliardi di persone tutte le volte, dice che lo controlli. In che senso? Cosa vuoi controllare? Come nell'adozione? Oggi l'adozione da anni, da quando c'è io, non è più la stessa e non lo sarà mai più. Tu per accedere alla tua famiglia d'origine, alle tue origini, devi aspettare 25 anni, secondo la legge italiana, che infatti era in discussione prima che ci fossero le elezioni. Oggi è pieno di situazioni in cui a 13, 14, 15 anni i ragazzini possono essere stati contattati o hanno contattato un fratello biologico che non vedevano dai tempi di un orfanotrofio di un paese dell'est o la madre biologica. E sono impatti potentissimi. Solo le famiglie, lo dicono la ricerca che abbiamo fatto, che hanno detto, guarda che tu sei figlio di quattro genitori, cresci nella società del sempre connessi, quindi domani potrebbe saltarti fuori qualcuno e potresti, io sono disponibile a parlarne. Sono quelli a cui poi i ragazzi si rivolgono, perché non li hanno visti troppo angosciati. Quelli che li hanno visti troppo angosciati non è che hanno detto il divieto ha funzionato, sono di là a gestirsene in complessità. Le comunità terapeutiche, vietato che quel ragazzino entri in contatto con la mamma, la comunità terapeutica stacca tutto i collegamenti, il giorno dopo va a scuola, prende un telefonino, si mette d'accordo e a luna e a mangiare, si arrabbia il giudice del tribunale, ma non lo puoi controllare. L'abbiamo costruito noi. Allora, educare la complessità, farsi carico di questo, prendere in carico il futuro di soggetti fragili che non vanno mortificati, ne vanno sostenuti. Un soggetto narcisista non lo trasforma in un soggetto edipico, ci abbiamo provato anche noi. Puoi dargli le mazzate, puoi dirgli le frustrazioni, ma si passa da un'altra questione, si passa da che cosa vuol dire tollerare noi delle delusioni ed aiutarli a tollerare. Se dobbiamo fare qualcosa è questo, è essere in grado oggi di capire da dove partiamo per una società dove possiamo educare al fallimento e ricostruire un'alleanza e una comunità. Ma questo non passa attraverso il divieto di internet, passa attraverso il fatto che nelle scuole elementari dobbiamo fare sì che quando un bambino morde il nostro bambino, come avveniva ai miei tempi, lo portiamo a casa a far mordere anche il pomeriggio. È la genitorialità condivisa. Così significa costruire un'alleanza di adulti davvero autorevoli. Se continuiamo a alimentare il sé, se l'iperinvestimento narcisistico è questo e poi il problema è la tecnologia, il rischio è che il potere orientativo dei coetanei, dei modelli a volte sottoculturali televisivi, aumenta. Dopodiché questo nella quotidianità dipende da che età il ragazzo, da come funziona, da che genitori hai, e quindi poi nel testo appunto abbiamo bisogno di genitori autorevoli, aiutare gli adolescenti a diventare adulti. Ho provato a fare una serie di esempi su cosa voglia dire fare delle punizioni aggiuntive, tenere conto che poi l'adulto autorevole, una volta che è riconosciuto da questi ragazzi, è davvero ancora un riferimento, perché se c'è una caratteristica delle nuove generazioni è che sono esperte di relazioni. Non si sottomonteranno mai al padre, al docente o al preside in nome di un'autorità che non rappresentano più simbolicamente. Si avvicineranno in nome della relazione educativa, appassionata, attenta e che sa farsi carico dell'angoscia che significa crescere e non intravedere il futuro. Grazie.
Credo che abbiamo tutti apprezzato, e questo applauso lo conferma, la chiarezza espositiva, la brillantezza e la profondità di questo intervento, che ha suggerito non solo una serie di piste educative, ma ha fatto soprattutto in partenza un'analisi della condizione adolescenziale che mi pare molto importante, interessante, no? E che ci stimola tutti adesso ad intervenire, magari approfondendo alcuni aspetti della riflessione già fatta, se si vuole anche contraddicendo, se ci sono opinioni diverse, e soprattutto offrendo anche qualche contributo magari esemplificativo laddove appunto ci sono dei genitori o degli educatori, degli insegnanti che hanno appunto a che fare quotidianamente con questo genere di persone, gli adolescenti appunto. Vorrei però prima dire una piccolissima cosa che mi pare doveroso dire adesso, perché poi alla fine in genere ci lasciamo molto frettolosamente. Al fondo della sala trovate, alla fine dell'incontro ovviamente, trovate a disposizione un numero del Sempione che viene omaggiato. No? Il Sempione ha seguito in questo corso di riflessioni che siamo venuti conducendo di volta in volta con un'intera pagina, le diverse tappe della nostra riflessione, In questo numero trovate una intervista, sempre la seguite attraverso delle interviste con i personaggi che sono venuti a parlare. In questo numero trovate un'intervista con il professor Lancini e trovate anche altre cose, trovate un resoconto dei 3 incontri che già sono avvenuti, fatto da Nino Caputi, no? Il quale a sua volta ha presentato in questo numero sempre del Sempione 2 intere pagine, che sono le pagine centrali, in cui si affronta una tematica molto interessante, lo dico perché mi sembra significativa, e cioè si affronta la tematica del quanto il giornalismo, in questo caso soprattutto il giornalismo cattolico, è intervenuto anche criticamente nei confronti del fascismo, in particolare delle leggi razziali. Mi pare una pagina significativa perché sono riprodotti anche alcuni documenti che sono stati rintracciati all'archivio storico, che ormai evidentemente è aperto a tutti dopo un certo numero di anni, per cui si può anche risalire a quei tempi e avere una documentazione che anche sotto questo profilo è molto importante. E chiudo dando evidentemente a voi la parola dicendo soltanto una cosa che conferma almeno un aspetto magari molto particolare del discorso fatto prima dal professor Lancini. Recentemente, credo un mese fa circa, ho letto sulla Stampa di Torino un articolo che era un articolo intervista a Don Mazzi, che diceva proprio le stesse cose a proposito delle droghe. Cioè diceva che è capovolto radicalmente il motivo per cui c'è il ricorso alle droghe degli adolescenti oggi rispetto a ieri. Ieri era effettivamente, come dire, una rivalsa, no, sociale, un atteggiamento rivoluzionario, contestativo e così via. Oggi invece è proprio un tentativo di uscire fuori da forme di frustrazione che sono legate appunto a questa idealizzazione che si fa dell'adolescente, magari da parte dei familiari, e che crea tutte queste situazioni di disagio che poi vengono, per così dire, compensate attraverso il ricorso alla droga. Mi aveva molto sorpreso, l'ho sentito confermare oggi dal professor Lancini, lo dico anche per confermare la bontà di quanto ci è stato detto. A questo punto però lascio a voi la parola, a chi vuole intervenire. Qui c'è anche un altro microfono, se si vuole,
che può servire. Tanto che pensate, giusto rispetto a questa cosa, per dire, l'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, che ogni tanto chiama perché fa delle audizioni da sottoporre al governo, no? Sui minori, perché è un'autorità che ha questo obiettivo, chiamato un paio di volte, due o tre volte, ma comunque una è quella che dicevo prima di internet, l'altra sono andato giovedì e il tema è proprio questo qua, che cosa significa, sta facendo delle audizioni, ha fatto delle audizioni il 14 e il 15 per presentare il governo, su cosa significa oggi trovare dei modi per fare delle campagne preventive sulla diffusione delle tossicodipendenze in linea col tempo, per dire quanto attuale quello che dice anche Don Mazzi su questo aspetto, che un vecchio linguaggio non funziona più. Peraltro le campagne di prevenzione della tossicodipendenza giovanile si sono rivelate fallimentari, come no. Ad esempio facevano leva sulla paura, no? A proposito del fatto che oggi, anche quando parliamo di dipendenze da internet, che è una questione diversa, dobbiamo stare attenti, perché se i codici adulti o le angosce adulte non intercettano i miti affettivi, rischiano non solo di essere inefficaci, ma, come sosteneva qualcuno, addirittura di spingere i ragazzi verso gli spacciatori. Perché ad esempio io ricordo benissimo le campagne della prevenzione della tossicodipendenza, questa idea della paura. Ma l'adolescente va alla ricerca di paura, non serve comunicare che deve aver paura della droga, è proprio perché ha paura, ma spesso, che la va a cercare. Quindi dobbiamo trovare dei linguaggi che siano più in linea con questi aspetti qui. Va bene, dai.
Qualcuno che rompe il ghiaccio?
C'è una... Buondì, premetto, non sono un'addetta ai lavori, perlomeno lo sono in quanto mamma, quindi...
Quindi addettissima ai lavori, guardi.
Ok, relazione interessantissima, ringrazio. A me ha dato una chiave di lettura nuova. Se penso a tutti i libri di educazione che mi sono sparato in gravidanza, in allattamento, mentre in allattavo mi leggevo i testi, questa chiave di lettura sul soggetto narcisista e quindi su un approccio diverso, per me è veramente nuova. Però è vero, i ragazzi sono così, e così, e più che meno, penso che più o meno ci siamo ritrovati. Però queste cose non è che siano tanto scontate, mica tanto. Cioè, l'esperienza di mio figlio dell'altro giorno era a scuola, attento alla lezione, va a cercare sul telefonino per integrare un'informazione che l'insegnante non ha dato, si sente fare un cazziatone stratosferico perché non si usa il telefonino a scuola, lui lo stava usando per interagire, quindi per partecipare. Allora dico, come diffondere questi concetti che non sono così scontati? Come aumentare la comunicazione scuola-famiglia? Io questa cosa la dico da genitore, ma probabilmente ci sarà qualche insegnante illuminato che dirà come far capire a questi genitori truzzi che il figlio non lo educhi in questo modo, ma devi motivarlo, eccetera. E soprattutto come aiutare i nostri ragazzi a tollerare questo tipo di frustrazione, perché magari trovano l'adulto che ti sostiene e ti motiva e trovano l'agenzia, che può essere scuola, può essere oratorio, può essere famiglia, può essere comunque l'adulto che ti frustra e quindi, utilizzando una strategia sbagliata, ti mette ulteriormente in difficoltà, perché poi un attimo generalizzare, allora gli adulti non li ascoltiamo, ci confrontiamo tra di noi. Ecco, questa è la mia domanda. Grazie.
Possiamo raccogliere magari due o tre domande.
Tanto che le raccogliete, però questa magari rispondo perché ci aveva delle robe difficilissime che poi non è. Ma guardi, dire che un figlio è in internet, un figlio è fuori, un figlio a scuola è la stessa roba, dipende da che scuola. Io vado in giro, giusto dirlo, in alcuni paesi e c'hai una scuola che è ancora la stessa scuola che frequentavo io, una a fianco dove non hanno più le aule, vado in giro tutti col microfono e ci sono i puff invece delle aule. Non sarà tanto diffusa, ma guardi che il ministero, come queste cose le ho sentite davanti ai ministri della pubblica istruzione, come si chiamava una volta, o dell'università, della ricerca, io non le ho detto, io queste cose ci sono quelli che la studiano, che spiegano cosa significa studiare, oggi si dibatte. E se lei dice che ci sarebbe bisogno di una riforma della scuola secondaria di secondo grado vera, io penso anch'io, ma non credo succederà, perché così mi hanno detto dei funzionari in un orecchio tanti anni fa, è impossibile, perché per tanti motivi. Quindi ogni scuola, in nome dell'autonomia e dell'alleanza che può costruire col territorio, con la famiglia, deve costruirsi il sistema. Detto questo, io non è che voglio far qui quello che dice viva il telefonino, per me me ne frego del telefonino, ve l'ho detto, non ho anche WhatsApp, mio cugino non mi parla neanche più perché dice che è snob, ho 3-4 amici, compreso anche mio, ormai dicono ma non se ne può più perché sei fuori dal mondo, quindi forse un giorno lo dovrò attaccare. Detto questo, bisognerà capire che cosa serve a queste generazioni. Io sono dell'idea, siccome ho visto anche recentemente un bellissimo servizio fatto in una scuola privata, non mi ricordo dove, dell'Emilia Romagna, dove li hanno presi i telefonini, i ragazzi li mettono ormai in una sorta di un preservativo fatto del telefonino praticamente, che lo protegge dalle radiazioni. E loro meravigliosi che dicevano grazie, sì, mi avete tolto la dipendenza. Cioè, spero che si faccia un passettino oltre di queste menate, usiamolo meno, spegniamolo a tavola, benissimo. Poi dopo però, le due ore dopo, non è che uno va a recupero perché è tagliato fuori, perché non funziona. Cioè, abbiamo costruito una società. Se siamo disposti noi adulti, e solo questo, a modificarla, io sono pronto. Quello che dicevo all'inizio è fondamentale. Non capisco perché il mondo vada tutto di là e il problema è l'adolescente. Il Papa ha aperto un profilo Twitter, e non quello odierno, quello precedente. Non mi dite che sono qua, non è, penso di essere blasfemo. Mi sembra normale. Cioè, il Papa precedente ha aperto un profilo Twitter, vuol dire che la comunicazione della Chiesa ha dovuto cominciare. Benedetto, che non mi dite che di suo si è alzato una mattina e ha detto vorrei aprire il profilo Twitter, non credo. Fa parte di questo. Ho incontrato, ho fatto formazione a donne di una cultura intelligente, spero che queste cose non le diciate in giro, né le registrate, perché che sono le suore di clausura. Le suore di clausura comprano su Amazon. Quando io le ho guardate in modo dicendo ma c'è il Papa profilo, le suore di clausura, loro mi hanno guardato essendo intelligenti e con una cultura 100 volte la mia, hanno detto ma sarete voi strani che non andate a comprare, noi siamo il target ideale di Amazon, sia sempre così e dovete portarci la parte. Se volete vado avanti, cosa succede? I giornali di tutti i giorni hanno parlato nell'ultimo anno, il matrimonio del millennio in Italia è quello di una youtuber e di un influencer, e ne hanno parlato tutti i giornali. Oggi abbiamo scoperto della fine di una relazione importantissima di uno dei nostri più importanti rappresentanti politici grazie a una che conduce la prova del cuoco. A me va benissimo, basta che non mi guardino gli adolescenti e gli dicano toglilo,
qui non va bene. Vedremo cosa succederà. Alle ultime maturità, come ha detto Daniele Grassucci in un'intervista a quello di Scuola Net, è successo questo. In Italia interviste a tutti e il problema della maturità, l'ultima di giugno, era questo. Come facciamo in modo che i ragazzi non abbiano il telefonino e copino? Negli stessi giorni in Finlandia il problema era come facciamo a far fare la maturità e che siano tutti collegati alla stessa velocità. Quindi vedremo tra 20 anni, io non lo so, forse aveva ragione la scuola italiana che faceva quella pista, forse erano un po' più interessati rispetto alla loro angoscia al futuro perché gli hanno fatto fare le prove di maturità collegate, perché tutti i lavori futuri non si sa ma sembrano aver a che fare con internet. Oggi se vuole vado avanti, noi possiamo continuamente dire ai ragazzi, perché questo ci angoscia, che c'è la reputazione del web, un altro, non ne posso dire molti, cioè gli dobbiamo dire attento. E se sabato sera esci e poi ti ubriachi o addirittura ti fai uno spinello, se poi ti riprendono, questa è l'immagine che va sul web. E dopo i datori di lavoro non ti chiameranno più, è un classico, perché tu sei fregato. Qualcuno glielo sta dicendo, perché l'ho assistito io, che in alcune aziende di servizi una delle cose che ti chiedono per assumerti è quanti follower e amici hai, perché ti serve ampliare il pacchetto, e vi posso garantire che se uno si è conquistato 100.000 follower vomitando e drogandosi, allora non gliene frega niente, e che vieni assunto per questo, allora sarà meglio, visto che non abbiamo più il controllo di un'educazione, perché questa è l'informazione in rete, le contraddizioni, che questa vicenda ci mettiamo a governarla educativamente. Solo questo io dico, vediamo, può essere che fossero fuori di testa i finlandesi che pensano che oggi per valutare una maturità, cioè se che competenza hai acquisito, ti convenga essere collegato 24 ore al giorno, o può essere che abbia ragione chi sostiene che è importante vietare. Vi ricordo anche che c'è stata l'esame di accesso a medicina, visto che lo controlliamo, e una domanda su un tema che nessuno negli ultimi 25 anni ha guardato su internet, cioè accessi zero, nel momento in cui hanno consegnato gli esami, il test di medicina ha avuto un picco del 2.000.000%, quindi vuol dire che alcuni che nel frattempo facevano l'esame senza quello e altri non sono riusciti a controllarlo. Saranno dei bar, saranno quello che vuoi, ma la tecnologia si è legittimata dalle nostre scelte. È entrata, la scuola ha provato, io ero tra i primi a cercare di capire se si poteva, ma è entrata da sotto la porta, si è infilata, ha avvolto tutto quanto. Vogliamo governarla come adulti o aspettiamo di pensare che poi in rete si stanno spostando i rischi? Oggi fare prevenzione del consumo di sostanze, del tentativo di suicidio, dei rischi, significa farlo in rete. Perché i ragazzi passano tanto tempo in rete e questo è quello che abbiamo voluto. In alcune zone degli Stati Uniti, ma sta succedendo anche in Italia, i reati sono diminuiti. Una zona ad altissimo tasso di reati giovanili, non hanno mai speso una lira come spesso fanno negli Stati Uniti per cercare di limitare. Un giorno hanno visto che calava, hanno detto facciamo una ricerca. Cos'è successo? Che i giovani non fanno più reati? Sono andati e hanno scoperto una cosa: se tu rapini per 12 ore al giorno una vecchietta online, non hai più tempo per andare fuori a farlo nella vita reale. Oggi si sta accadendo questo, abbiamo un problema della solitudine digitale, oggi c'è più sexting e meno accoppiamento. Noi vediamo delle precocizzazioni dei comportamenti, ma negli studi seri sulle corti negli Stati Uniti, io credo che sia già così in Italia, il debutto sessuale sulla grande popolazione, se c'è qualcuno che lavora con le gravidanze indesiderate, dimenticate il vostro osservatore, pensate proprio, il debutto della sessualità si ritarderà. I ragazzi non parlano più del motorino, neanche del sesso. Guardi, io che sono cresciuto psicanalista dell'adolescenza, mi hanno detto dovrei parlare, se arriva un maschio di questo, sesso e motorino. Mi tocca introdurli. Dai, parliamo un po' di sesso, vabbè, se vuoi che ci annoiamo parliamo di questo, ma non è che va. Queste sono le novità di cui dobbiamo interessarci, esagerati comportamenti del sé rispetto a questa questione qua, e semmai dentro il fatto che il corpo in rete ci ha tranquillizzato. Quindi, mentre vietiamo, siamo pronti a fare politiche per rimetterli nel mondo fuori, siamo pronti a riconsegnare alla comunità educante o siamo qui su internet? E io l'ho già detto cosa penso. Penso che ogni territorio debba costruire un'alleanza tra scuola e famiglia e introdurre assolutamente dei modelli alternativi educativi che abbiano a che fare con la comunità educante. Educare al fallimento significa iniziare noi a tollerare il fallimento, significa iniziare ad andare ai colloqui non del proprio figlio, come vorrei facessero già dalle scuole elementari, ma solo dei figli degli altri. Significa vietarci di telefonare. Io l'ho scritto, vogliamo fare un bel intervento, è vietato riprendere i figli i primi 14 anni di vita. Ah, che bello Lancini, bella idea, ma non lo fa nessuno.
Tutti viviamo nella società del sé, ma l'adolescente no, lui deve limitarsi, perché in questo ruolo, guardate che non funziona, da dove siamo pronti a rinunciare a qualcosa noi, da dove siamo pronti a non vedere un iperinvestimento dei nostri figli e interessarci dei figli degli altri. Auguri, perché la società non va in questa direzione, ma se vogliamo non perdere questa questione, si fidi che spero che non perderemo altro tempo a dire che il problema è che il telefonino è in classe, perché abbiamo dei problemi ben più importanti, mi sembra che questo sia cosa significhi oggi essere un adulto autorevole. Poi ogni scuola lo deve fare, è inutile dire, farlo al Parini di Milano o all'Itis di San Donato Milanese dove Mattei è una cosa diversa, perché sono culture, farlo nella scuola qui è un'altra, i territori più piccoli forse hanno più possibilità, anche se è più difficile, vediamo dove ricostruiamo una comunità educante, una comunità dove gli adulti possano vedere nel fallimento un aspetto tollerabile e che la vita è fatta, e anzi, che se vuoi trovare il vero sé puoi fallire, ma fallire bisogna vedere, perché quando parlo fallire l'unica cosa che mi dicono, quindi devono tollerare la bocciatura, dipende, perché se l'Ocse ti dice che continui a bocciarli due volte in terza media, che ce lo dicono da anni, tutti citano l'Ocse sui livelli, nessuno dice che anni, che dice che alle medie non dovremmo bocciarli perché quando lo bocci ti diventano dei drop out scolastici, hanno un costo sociale. L'adulto può pensare a delle visioni diverse tra valutazione, tutta la vita moriremo pensando che valutare e bocciare sia la stessa cosa, così come trattare l'adolescente, non hai studiato ti tolgo la PlayStation, come fosse, come se fosse un soggetto che reagisce come il cane di Pavlov e salivava nella cultura. Sarà meglio renderci conto che abbiamo costruito dei soggetti relazionali al massimo che guardano e dicono mazza, pieni di contraddizioni, gli youtuber vivono bene se vanno in prima serata, l'influencer vi va bene, diventa l'alimento di questi, i videogiochi sono l'industria. Sa quanto è stato speso in Italia sui videogiochi quest'anno? 1.500.000 euro. Chi è che ci ha giocato? 25-40enni è il target che ci ha giocato di più degli adolescenti. Infatti io dico sempre a un ragazzo, ma c'è il talento, fai così, prepara e inventati un bel videogioco, così diventi ricco e intanto tua madre è contenta e un po' la rimbambisci, fai tutto in uno, perché ci gioca un sacco di gente di ogni età. Cioè sarà meglio questo, la pornografia, io studio l'adolescenza, è un problema che abbiamo. Volete sapere secondo i dati nazionali quanti di voi hanno avuto accesso nell'ultimo anno a siti pornografici per quante volte? Non ve lo dico perché vi spaventate col numero che siete. Però il problema è l'adolescente, è certo che ho un problema educativo con l'adolescente, devo capire che cosa accede, se mi dice che questa roba qua davvero li rende più violenti o no, se è un modo per alcuni di sperimentare o no, ma bisogna fare ricerche serie che tengano conto della complessità. Scusi, l'ho presa lunga, poi lascio, ma è perché è importante su questo, cioè se pensiamo di limitare i prossimi nostri interventi a smettere di pensare al sul telefonino, secondo me non ha senso rispetto a quello che sta accadendo, potrei citarne molte altre. Guardate che tutte queste persone qui che diventano di successo in rete, dopodiché vengono chiamate dall'industria dei libri, cinematografica, vanno la sera e li trovate in tutte le trasmissioni televisive che in teoria fanno cultura, cioè fa parte di questo processo di crescita, dobbiamo capire, è lì l'alternativa. Un figlio che cresce peggio se guarda tutte le sere Amici o se sta due ore a fare un videogioco? Bisogna fare delle ricerche serie su questo, Amici, una competizione serrata, cioè vince chi sopravvive, cioè ognuno la può mettere dove vuole, non ho capito perché tutto questo è lì dentro. È vero che in questo momento fare prevenzione della vita digitale non è secondo me limitare, ma è dire ma che cosa stai cercando, per questo dicevo ai figli conviene capire, e guardate che un figlio che è su internet è dire niente. Scoprirete tra le tante possibilità che si chiamano le dipendenze, information overload, quello che da solo cerca fissato da solo, oppure gioca, ma perché quel gioco? E perché quel gioco, quell'avatar? Attraverso le scelte virtuali oggi la clinica capisce come funzionano i ragazzi a volte prima che attraverso la vita reale. L'intreccio tra vita virtuale e vita reale ormai è costruito da noi, ai ragazzi dobbiamo aiutare ad adattarli a vivere qui dentro. Basta questa roba, non la dice più nessuno, ma c'è la vita reale e c'è la vita virtuale, in che senso? Allora io oggi non dovevo venire, abbiamo avuto solo contatti virtuali, se non mi fossi presentato potevo dire tanto era un contatto virtuale, non è reale. La comunicazione mediata dalla tecnologia fa parte del processo di crescita. Vi emozionavate quando vi arrivava la lettera della fidanzatina conosciuta d'estate con lucida labbra come la mia baciato sopra, che diceva non c'era lei, l'emozione era vera. Allora, se abbiamo costruito una comunicazione 24 ore al giorno, dobbiamo aiutare a gestirla.
perché la vita reale e la vita virtuale fanno parte di questo processo di crescita. Detto questo, se volete cambiare e vogliamo limitarla, io sono pronto, parto anche in manifestazione con voi adesso, ad Arona andiamo a occupare non so che cosa e iniziamo a dire basta vita digitale, ma non va in questa direzione, non sta andando in questa direzione, non ho capito perché in adolescenza invece sì.
Preoccuparci molto di come interagire tra adulti e giovani in questa società. Allora, i giovani vivono in questa società che è fatta di internet, è fatta di social, è fatta di smartphone, e questa è la loro realtà. Il problema vero, secondo me, sono gli adulti che non hanno ancora capito niente. Allora, come può un adulto che non ha capito niente cercare di educare un ragazzo? Allora, io ho vissuto una società semplice. Avevo un maestro elementare, si chiamava Scarnera, teneva 31 bambini nella classe da solo. Quando mia mamma andava a parlare con lui, si metteva l'abito della festa. Adesso vedo in quinta elementare mia nipote, quando la mamma va a parlare con la maestra, ci va con la tuta, le scarpe da ginnastica, e forse non si è neanche lavato la faccia. Il rapporto che i genitori hanno oggi con i docenti è un rapporto che secondo me è perlomeno curioso, no? Allora, Se non si trova il modo di bypassare questo problema, come si può pensare che adulti e giovani possano interagire e gli adulti possano guidare i giovani? Oggi siamo, secondo me, nel marasma generale. Lei stesso prima diceva il padre praticamente si è perso, no? Cioè questo padre non ha più un ruolo. La scuola, non vorrei che nessuno se ne avesse marma, la scuola secondo me è pazzesca pensare che oggi tutti i ragazzini d'età tra i 6 anni e i 14 anni interagiscono, parlo del maschio, unicamente con insegnanti femmine. Per me è una cosa inimmaginabile, perché la femmina ha un suo ruolo, ha i suoi valori, ha i suoi sentimenti, il maschio ne ha degli altri. Non è possibile a quell'età mescolare queste cose, no? Allora, ho messo insieme un sacco, ho forse toccato troppi argomenti, però sarebbe interessante capire come noi adulti, io ormai sono fuori concorso, ma come gli adulti che hanno figli possono pensare di modificare se stessi per capire meglio i loro figli e quindi poterli guidare e interagire con loro. Oggi secondo me è difficile. Grazie.
Raccogliamo qualche altra domanda.
Io in qualità di genitore volevo chiedere semplicemente, anche se sembrerà un alibi che mi do come padre che si sente fallito, insomma, che si sente un po' squalificato e non realizzato nell'educazione della figlia. Quale connessione legge lei tra, questo sistema culturale e anche educativo e le lobby economiche? Cioè, quanto secondo lei sono loro a manovrare e a determinare le nostre difficoltà e anche quelle dei nostri figli? Adesso capisco che, cioè, io mi posso mettere un po' il cuore in pace, forse tento di farlo in questo modo, però ho la sensazione di lottare non tanto contro una società che, se trova degli strumenti adeguati e dei modi adeguati, risolve i problemi, ma contro delle persone straordinarie dell'intelligenza che pensano a guadagnare dei soldi indipendentemente dal fatto di procurare o meno dei problemi ai ragazzi.
Qual è ancora oggi l'utilità per un bambino piccolo nello stare un po' di tempo da solo? Perché ho una nipotina che sta spesso da sola, lei non si lamenta, sempre accontenta lo stesso. Io intanto dico a mia figlia, ma sta spesso sola perché ha dei nonni che abitano in un posto isolato. E mia figlia mi dice, guarda che la stare soli è una gran bella cosa, lasciala così. Non so se lei può dire.
magari possiamo, se mi qualche
rispondere,
possiamo cominciare.
Ecco, volevo aggiungere un qualche cosa. È vero che è difficile svolgere un ruolo genitoriale adeguato all'internet, al mondo digitale, quando si hanno figli adolescenti. Io credo che in questo libro sarà spiegato, no? E quindi apprenderò nuovi metodi di approccio al problema. Resta il fatto che c'è sempre anche nei miei nipoti, che sono adolescenti, sui 13 e sui 16 anni, una dipendenza sviluppata che mi sembra patologica, al di là di quello che vedono, che non so cosa vedono, ma mettiamo che vedano la solita caccia all'uomo, il più piccolo, che è quegli inseguimenti in stanze che ci sono in queste immagini, e l'altro non ho idea di che cosa veda, solo mi sembra che giochi, non ha soldi, ma magari sono solo soldi virtuali, finte, perché ogni tanto scoppiano delle urla o di gioia o di disappunto, per cui a volte tremo anche, perché mi capita a volte di essere presente in altre stanze a sentirli. Ora, arginare non è il caso, perché darei zittita e in altra maniera e poi non si arriva a un risultato. Io penso però che sia anche da combattere una dipendenza, che secondo me esiste, è inutile far finta che non esista, e che si protrae nella notte, eccetera, eccetera, che quindi nuoce a un regolare svolgimento di una vita reale. È tutto lì. Come affrontare questa discrasia tra il mondo virtuale e il mondo reale?
Buonasera, io sono un ex professore, ho insegnato per molti anni e naturalmente ho avuto diverse generazioni di ragazzi che quindi avevano diversi problemi dei ragazzi a scuola. Io sono andato in pensione prima del dovuto perché mi sono accorto di una cosa molto importante di cui già parlava il signore precedentemente, che tra me e gli allievi che avevo si era creato proprio un fossato di incomprensibilità, cioè non riuscivo più ad avere un collegamento effettivo con i miei allievi, con gli allievi che avevo avuto 40 anni prima, 30 anni prima, 30 anni prima, e quindi sono stato un po', diciamo, costretto quasi, no? Costretto dalle nuove tecnologie che poi ho dovuto anch'io imparare, perché insegnavo una materia tecnica in cui il computer era importante, quindi ho dovuto praticamente riformare la mia preparazione per poter insegnare ai miei allievi, però quello che io non riuscivo più a comunicare, a capire quello che volevano gli allievi, era la cosa più importante per me, oltre a insegnare la materia. E quindi sono andato in pensione, perché c'era questo distacco. Non lo so se questa mia posizione può essere condivisa anche da altri insegnanti, perché ci sono altri insegnanti in questa fase, che sono andati in pensione anche per questo motivo. Grazie.
Io mi fermerei qui, se mai poi facciamo un round di domande ulteriore.
Non so se a quest'ora riesco a fare tutti i collegamenti alle 5 domande. Allora, la maestra, cioè mia nonna era una maestra di un paesino e mi raccontava che cosa voleva dire quando entrava lei nel suo... la maestra entrava in paese. Era la detentrice del sapere. Lei, il parroco, detentore del grande sapere. Il medico, quando il corpo non si toccava, le forze... Un'epoca così.
quell'epoca lì bellissimo, capito, meraviglioso, tutto, insomma era un'epoca con i suoi limiti, non c'era nessuno, una cultura che non era diffusa, non c'era accesso a informazioni, pochi avevano altre case e potevano permetterci, insomma abbiamo scelto altre questioni e quindi si è andati in un'altra direzione. Sul fatto che la figura di maschile del maestro di amicisiana memoria sia venuta meno e che questo, tra le tante cose che potremmo dire, il ruolo, il corpo insegnante si sia femminilizzato è un dato ben noto in Italia. Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare 25 anni fa in una scuola superiore, avevo una classe, il preside aveva una classe, un istituto tecnico industriale con un indirizzo, 27 maschi, tutte insegnanti femmine, aveva tentato disperatamente almeno quella di educazione fisica, aveva fissa neanche quella, rispetto a questo. Conta? Non lo so, perché sa, oggi è molto complicato, io sono dell'idea che sulle pari opportunità c'è molto da fare. Se però c'è una cosa che lei dice, su cui io invece prendo spunto e sono d'accordo, è che non bisogna nelle pari opportunità negare alcune differenze di genere. Vuol dire che oggi la mentalizzazione del corpo maschile e femminile richiede delle dotazioni diverse. E quindi, cioè, si sviluppa in modo diverso e quindi questo ha a che fare con qualche cosa che rimane ancora di differenziato e quindi su questo si può discutere. Infatti io penso che molte note vengano date ai maschi, ma non perché mi serve, perché oggi il movimento è subito visto come aggressività, infatti all'elementare un sacco di note sono date ai maschi perché si muovono e non stanno fermi, però bisognerà anche accettare questa roba qua. Cioè, io non riesco a capire perché funziona così, ad esempio quando arrivano dei preadolescenti, così poi dopo le dico cosa fare per contrastare quelle che le chiamano la dipendenza, dei preadolescenti maschi nei giardini sotto casa mia, perché ormai i giardini sono solo per i bambini, li sapete come sono fatti, li avete presenti, tartan sotto, padellone o blu o giallo rosso tipo altalena, due altalene normali, due col patello. Allora se sei un preadolescente non è che puoi andare in giro nei cortili, ma allora loro a volte arrivano i preadolescenti. A sentire voi, compreso niente, bisognerebbe festeggiare. Cioè ci vorrebbero degli adulti, nonne, genitori che dicono eccoli, finalmente dei preadolescenti maschi che non perdono il pomeriggio a giocare a Call of Duty, GTA 5, Assassin's Creed, Pro Evolution Soccer, Rainbow, Fortnite, 120 milioni di utenti, uno youtuber di Fortnite guadagna 500.000 euro al mese mettendo un video, lavori veri, non li pagano in bitcoin, 500.000 euro la terra. Potremmo festeggiare, oh, non lo vedo succedere, perché è facile di pensare. Anzi, le madri serrano le fila, manco arrivassero dei barbari e dicono eccoli, arrivano i preadolescenti maschi. Perché? Cosa? Sputano, sono fatti un po' così. Cioè, sarà sta massa muscolare, no? E sarà anche sto apparato genitale tutto fuori, fatto. Ma sono fatti così. Pensi che io ho passato la mia vita a fare buca con le biglie, le mie compagne mi dicevano ma che cosa stai? Piaceva solo ai maschi. O tirare le figurine lontane. Sarà che no, guardi, sputano. Poi dopo si spingono, guardi che brutto. Cioè, non li festeggiano. Oggi un preadolescente se arriva con una fionda, qualcuno gli dà un merito che non si sta rimbambendo a videogiochi o chiama l'assistente sociale. Ok, il morale è questo, a un certo punto si impossessano dell'altalenone. Ed è vero, sono fatti così. Poverini, sono maschi, da un certo punto di vista, al netto degli stereotipi di genere. Dopo un po', il giorno dopo, stesso orario, 3:30, compaiono le preadolescenti femmine. Mi aspetterei la stessa cosa. No. Lo sguardo è molto più di favore, devo dire. Innanzitutto dicono, a quelli là hanno detto 3:30, guarda, non hanno fatto i compiti, invece le femmine a 3:30 li avranno finiti, magari vengono poi non si sa. Morale, arrivano, si mettono in coda, aspettano, al loro turno, quando è il loro momento salgono sulle due altalene e parlano, fanno quello che fanno da sempre, parlano. Sarà una... Mettetevi dietro a sentire cosa stanno dicendo della compagna che non c'è, rimpiangerete il bullismo al maschile, come è sempre stato nelle case. Cioè, non vorrei che si negasse che esistono anche, e davvero non lo dico negli stereotipi, per questo mi permetto di dire, qualche cosa che ci porti oggi dentro un sistema, dove non vorrei che il sistema della madre virtuale, che non è solo suo, ma è alimentato anche dai padri, io mi si avvicina al padre e dice... abbiamo avuto due figli maschi, come se fosse una disgrazia, li guardi, sono lì, mentre loro sono là, ho capito, cioè esisteranno al netto degli stereotipi anche delle differenze nel mentalizzare il corpo, ed esistono, metteteli a 2 anni a farsi una foto se vi piace, le adolescenti si mettono in bellezza, ferme, là, così, fatti, esiste una necessità di realizzare il corpo che non voglio che ci porti a negare mentre lavoriamo sulle pari opportunità. Se pensate che oggi il problema sia solo quello
di contrastare una cultura violenta maschile, penso che per gli adulti sia giusto farlo. Attenzione che oggi una delle alternative che abbiamo arriva è quella di poter tollerare che i maschi si spingano un po'. Se vi racconto cosa succede se un maschio si spinge, sapete com'è cambiata la rappresentazione della maestra oggi, pressata dalla denuncia del genitore, di quello che dice, di quello che dice quando un maschio dà una spinta, fa qualcosa? Dico queste cose perché sono stato chiamato alla giornata contro la violenza alla donna a Cendana anni fa, proprio alla luce di quello che dicevo, che cosa significa oggi non negare le differenze di genere nell'epoca delle pari opportunità. Perché attenzione, se vogliamo davvero che non abbiano quella che chiamiamo dipendenza, poi le spiego perché nessuno sa chiamarla dipendenza secondo la scienza, però dobbiamo avere delle alternative. Siamo pronti ad organizzare alternative o no? O appena uno spinge sulla denuncia che picchierà l'altro che dice allora il maschio oggi non si può muovere, allora virtualizzeranno un corpo che sviluppa una massa muscolare, facciamogli la festa che lo virtualizzano? No, perché quelli sono violenti. Ma cosa deve fare? Andare in cortile? Fare o deve studiare? Cosa deve fare? Ditemi, come fa a trovare uno spazio di socializzazione? O deve chiedere alla mamma tutte le volte che lo porti allo scout a giocare a calcio, così va bene? Peraltro è cambiato anche il calcio, visto che sono andato a vedere una partita di preadolescenti, c'era il 50% della popolazione di madri, mai visto, alcune con la bava alla bocca, pensa alla rete, spaccagli le gambe, rispetto a questo. Quindi il contesto che è cambiato, non ho capito perché, ed è questo, non è che non voglio. Se vi volete limitare che basta togliergli quello e cambierà, vi sbagliate su internet. Quindi su questo si può discutere da questo punto di vista. Dopodiché ritorno sulla scena del padre, che grazie a Dio abbiamo mandato in pensione, perché spero che nessuno dalle mie parole pensi che ci sia un'idea di un padre che noi vogliamo, è vecchio. Funziona finché va in giro, come vedete, li vedo, marsupiato col bambino, che gioca, effettivamente. Ma che funzione debba svolgere oggi il padre, quando comunque una funzione terza in adolescenza, il processo separativo all'epoca dell'illusione, è complicato, è il lavoro clinico che faccio io ogni giorno. Infatti i padri sono sempre convocati nella nostra attività e a volte svolgono una funzione importante. Poi dipende da che padre ha, perché se il padre poi è trasparente, non pensa al figlio, parla solo di sé, alcuni padri clinicamente vengono, parlano io dico ma si vuole mi dica, e neanche lo pensano, il figlio non ci possiamo fare un granché. Da questo punto di vista lei non deve, come dire, non so perché ha questa idea del fallimento, però è indubbio che oggi ci sia una società consumistica e possiamo dire le lobby, possiamo dire qualsiasi cosa. Il problema che abbiamo è dove andiamo a costruire una nuova comunità educante che contrasti. Se non abbiamo un lavoro di gruppo, se non capiamo che l'unica possibilità che abbiamo è questa, è inutile, perché per dir questo le contraddizioni sono tutti i giorni, le ho già citate prima, è l'economia, è il modo di comunicare che si è modificato. È la sottocultura televisiva, non è mica solo quella di internet che promuove. Quindi che sia una società che per ora è sul consumismo è ben noto. Detto questo, io credo che se siamo qui è per cercare di costruire una relazione, come dire, tra adulti che possano proporre dei modelli. Allora su questo rispondo: che dispositivi organizziamo? Io penso che ogni scuola, ma non è perché non voglio rispondere, lo deve fare nel suo territorio. Io ho provato a mettere in piedi questi dispositivi, bisogna andarli la sera, discutere, capire, fare delle regole, ad esempio decidere che se c'è un caso di bullismo o cyberbullismo non si parte con la denuncia solo se in certi casi, ma prima si discute e si dà una risposta educativa. Ma oggi non succede questo, anche a me piacerebbe dire che è colpa del consumismo, purtroppo è colpa del fatto che c'è solo tuo figlio e dei figli degli altri, non te ne frega niente, e ci sono metà degli episodi che accadono, che vengono chiamati bullismo, in cui sono gli adulti a dar fuori di testa e non si sa più come gestirli. Quindi sarà che vanno in tuta ed è destituito il valore simbolico. Io potrei anche dire torniamo a rispettare l'insegnante come una volta, ma non è nella mente, non è nel mito affettivo. Posso anche mettermi il tailleur per andare dall'insegnante e chiedere ai ragazzi di alzarsi in piedi e fare l'alza bandiera quando entra l'insegnante, è entrato l'insegnante, e mettergli una cattedra alta, ma non è quello, pur capendo il valore simbolico. È, e questo risponde ad alcune delle questioni, attraverso la relazione. È questa la questione. Questi ragazzi sono espertissimi di relazione, tu ti dovevi sottomettere all'insegnante perché era il detentore del sapere e quindi lo dovevi fare per forza, tant'è che gli auguravi di morire con atroci sofferenze a volte, come hanno fatto tutti, progetto d'accoglienza. Ma nella mia scuola era così, tre lacrime la prima ora, come facevi? Ancora adesso ho l'incubo, l'annuncini, quando chiamava, praticamente un patibolo. Oggi questa roba qui non c'è più, c'è un'altra questione, c'è l'insegnante che dice: guarda, io sto strumenti, qua non sappiamo dove stiamo andando, la società di internet, aiutami a costruire questa scuola, io ti faccio questa proposta, avvicinami la risorsa, tuo padre cosa ha da portare a parte la mano di bianco che deve dare al muro? Cioè bisognerà inventarsi qualche cosa che davvero colga che cosa significa costruire un'alleanza adulta. Però auguri a farlo, perché la società individualista, il fallimento per tollerarlo al figlio, devi tollerarlo al tuo. Se appena tuo figlio ha una roba, viene chiuso in bagno a 4 anni, corri dall'insegnante, eccoli, sono quelli, chiami i genitori, se no li denuncio, se gli dico cosa ho assistito in questi anni. A tutti che danno fuori di natto in nome del proprio senso di colpa, il senso di inadeguatezza. Oggi la fragilità dei figli non è tollerata dagli adulti. Allora, dove la ricostruiamo? Sta menata qua? Su questo... la solitudine, se è condivisa, può essere una bella esperienza. Ora, è ovvio che andando verso l'adolescenza io mi preoccupo, perché il problema dei ritirati sociali è proprio questo. E quindi attenzione, che
lei è piccola,
appunto, sto dicendo, stiamo parlando di bambini, che il bambino abbia l'esperienza del gioco, l'area winnicottiana creativa e via dicendo. Purtroppo quando si iscriverà in prima superiore le potrà capitare, come succede a me, che arrivano i genitori, altro che quelli di 20 anni fa con i modem, staccando tutto, il computer. Arrivano madre e dice: Lancini non è preoccupata per mia figlia, non la vedo, guardi che non è neanche sul gruppo di WhatsApp della classe, ha capito? E non è che è fuori di testa una mamma se percepisce che il mondo che abbiamo costruito fa sì che lei è l'unica e siamo una compagna o un compagno non essere sui 20, nei 25. Ne coglie l'aspetto di esclusione nella società. Quindi è chiaro che con l'età, quello che dico io, solitudine, stare con la mamma, per quanto ci abbia cambiato, va bene da piccolini, a 40 anni un po' meno, quindi bisognerà in quest'area andare in questa direzione. Mi piacerebbe tantissimo, come tutti che vanno in giro, vado a tutti i convegni, dirle che c'è la dipendenza da internet. Purtroppo le comunico che il manuale diagnostico americano, che tende a psichiatrizzare tutti, che tutti si aspettano più di dipendenza da internet, non ha messo la dipendenza da internet. La dipendenza da internet non sa nessuno oggi come misurarla. Io stesso vorrei validare un questionario, ma oggi non sai che variabile inquadrare. Le faccio un esempio: il tempo ha sempre rappresentato una delle variabili principali, tant'è che a un certo punto nella comunità scientifica si è arrivato a dire che 39 ore alla settimana, anni fa, non eri dipendente da internet, dalla 40esima lo eri. Però con postilla, a meno che per motivi professionali o di studio, tu non debba starci di più. Era solo l'inizio del fatto che era difficile. Oggi lei fa una ricerca, come è capitato a me, troverà una ragazza che dice: io sono connessa 24 ore, e noi selezioniamo, andiamo, le chiediamo, perché noi sappiamo chi ha fatto il questionario, che era anonimo, dire: mi fai un approfondimento, che io voglio capire come mai tu sei dipendente da internet, che lo devo proprio capire. Lei dice: sì, sì, dai, inizia a raccontarmi chi sei. Allora mi presento, insomma, la migliore studentessa di quella scuola, non della classe, della scuola, 2 fidanzati, uno ufficiale e uno che ci ha confessato solo a noi grazie a internet, giocava in una squadra sportiva in serie B di uno sport non minore e a breve avrebbe preso un bel diploma di uno strumento al conservatorio. Hai voglia a chiamarla dipendente da internet? Però lei era connessa 24 ore al giorno. Allora, la dipendenza che cos'è? E qui arrivo alla sua domanda, sono le alternative, perché lei pensa che quei figli che giocano e che sono nei social stanno lavorando ai compiti evolutivi dell'adolescenza o perdono tempo, come lei sostiene? Questa è la domanda che ogni volta io devo fare quando mi arriva un adolescente. E quello che scopro sempre più spesso è che oggi quegli spazi rappresentano degli spazi di lavoro sui compiti evolutivi, quello che dicevo prima, evolutivi dell'adolescente. Se un figlio maschio, un po' inibito, 13-14 anni, non riesce a costruire relazioni, ancora col corpo è incerto e non ha ragazze che lo guardano, mentre gioca con questi avatar mostruosi e tacca battaglie di tutto il tempo, sta mentalizzando il corpo, sta costruendosi una vita anche in inglese con degli amici internazionali, è dentro un mondo dove sta costruendo l'identità o no? Io capisco che è facile dire no, perde tempo, ma non è così. Dipende dalla storia di ognuno, quindi il problema è l'alternativa. Uno, se l'alternativa è togliergli il videogioco, non è di chi studia, perché non è quello che sta cercando lì. Ho visto anche madri andare a dire: Lancini, ho capito i suoi discorsi, ma questi giochi mi rendono violenti, perché sono andato lì, gli ho strappato tutto il gioco e lui mi è saltato al collo. Ho capito, non è che è il gioco violento, dipende da che cosa fai. anche una volta si chiama operazione, cosa urlava? Mi hai rovinato tutto, era un collegamento, vergogna, rosso, con tutti i collegamenti internazionali pronti a giocare 5 contro 5, battaglie pazzesche, era come se ne avesse tua madre, ti prendeva sempre l'orecchio quando giocavi e ti portasse via mentre giocavi a nascondino a 13 anni, ma cosa è cambiata sta roba qua? Allora, il problema che abbiamo è esattamente questo, ed è l'alternativa. Lei la chiama dipendenza inter, dipende, io non so se questi nipoti di cui sta parlando, chi sono, stanno perdendo tempo o stanno costruendosi l'identità futura, lavorativa e sociale. Su questo bisogna proporre alternative. Se spegni e studia non funziona, se spegni, sparisci dalla mia vista, vai, perché ho creato una rete e d'ora in poi noi non vi diamo il telefonino, state tutto il pomeriggio fuori, a giocare davvero, sono pronto, auguri, con la TV che ogni giorno dice che fuori il mondo di malintenzionati e via dicendo, cioè il problema è che fuori non sanno dove andare, il gioco è fuori, siamo pronti a ricostruirlo, nessuno è pronto, ogni giorno se ti apre con un caso come l'altro giorno di Roma, per i prossimi 5 anni la madre è angosciatissima, sono i miti affettivi sostenuti dalla cultura mediatica. A Milano negli ultimi anni sono diminuiti tutti i reati, tutti, lo sanno tutti, eppure basta un omicidio in piazza Loreto, come è successo 2 anni fa, e tutte le giunte, sinistra, destra, eccetera, vogliono regionale, polizia, polizia, perché tutti li vogliono. Non c'è il dato, c'è una comunicazione che ha cambiato questo aspetto, quindi è molto difficile trovare un'alternativa a questi aspetti. Per questo guardi, stia attenta, perché a parte la dipendenza dai videogiochi che il manuale di SM non ha messo, ma che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce, trattandolo esattamente come la droga, noi non sappiamo se la dipendenza da internet esiste o non esiste. E comunque sia, siccome faccio questo lavoro con questi ragazzi da 10 anni e siamo solo noi al Minotauro, il Regina Margherita di Torino con la Lichini e la Rainò e l'ambulatorio che dirige Tognoni al Policlinico Gemelli di Roma, quelli che hanno visto un sacco di ritirati sociali, oggi arrivano come dipendenti da internet chi? Quei ragazzi che hanno ribaltato il giorno con la notte, non vanno a scuola e sono in realtà i ritirati sociali. Ma anche qui le dico una cosa, i ritirati sociali più gravi non usano internet, i più severi, anzi il videogioco rappresenta una prima forma di mantenere in vita processi di simbolizzazione, quindi chi li conosce da tempo, altro che togliergli il videogioco, che c'è il rischio che ti venga un breakdown psicotico o un suicidio. Ritiro sociale senza internet probabilmente non ci sarebbe stato, ma non è internet la causa della disconnessione. Quando i ragazzi sono lì, anche questi ragazzi, è perché non riescono ad avere successo fuori, non si vergognano, è il corpo che non gli piace, sono altre le questioni. Perché se no sarebbe come dire che il disturbo della condotta alimentare, l'anoressia in Italia esiste per l'abbondanza di cibo. Diminuite il cibo e passerà. Quanti sono disagi etnici? C'è l'anoressia nei paesi dove non c'è il cibo, nessuna anoressica. Chiaro che sono disagi della nostra società, ma attenzione a confondere dei disagi della società creati anche da internet dall'abbondanza di cibo, dalla causa di queste questioni qua. Oggi un ragazzo, e questo è un ragazzo e una ragazza, se sta più o meno bene, fa così: mischia la vita reale e la vita virtuale. La mattina a scuola e il pomeriggio è nelle reti social, perché fuori non c'è nessuno. Dobbiamo trovare una forma per modificare questo aspetto, però su questo ci vogliono delle alternative. Lei non doveva andare in pensione, come avrà avuto le sue ragioni se poteva andare, ma perché penso che se c'è una questione, e finisco su questo perché penso sia importante, è che i ragazzi al di là dell'età oggi sono esperti di relazione. Altro che il contrario, non la relazione come intendiamo noi, non per sottomissione, non c'è l'istituzione, il preside non occupa la scuola, occupiamo la scuola contro il preside, manda il preside, vorremmo occupare, cosa dice, il weekend prossimo o questo? Può stare a dormire? Io ho insistito, non è vero, non è cosa, può stare a dormire, magari la sera, la prima sera, no? Io stavo facendo un colloquio con la madre, una madre che si chiamava il figlio, il marito è un preside di una scuola altissima, a un certo punto a 7 di sera arriva la chiamata, il preside dice, ma mio marito, ma strano che mi chiami, posso rispondere? Prendo. Il padre dice, senti, hanno deciso di occupare, alla fine oggi mi chiedono se posso stare a dormire. Tu vai a casa, io guardo, se va tutto bene, gli metto le coperte e vengo a dormire che non c'ho voglia, però se li vedo così. Cioè non è che c'è l'attacco, cosa c'è? C'è la relazione. Ecco, su questo io non finirò mai di dire, non pensiate davanti a delle nostre angosce che questi ragazzi non siano esperti in relazione. Quando l'insegnante gli dice: ma cosa serve, prof? Guarda, non lo so, però questo è il miglior posto dove oggi crescere, c'è scritto a tutte le parti che quelli fuori da scuola finiscono a creare appartenenze delinquenziali, cioè, stai qui dentro, cerchiamo di costruire assieme un sistema. Dice: oh, vai, bel discorso, prof, la seguirò ovunque, vai. Hai acceso il telefonino, sì, vai a copiarsi, bravo, adesso inizia la lezione. È la relazione educativa appassionata della quale sono espertissimi, per questo non sono conflittuali, se no ci avrebbero già attaccato. Hanno avuto madri identificate che le hanno spiegato tutto il giorno le ragioni dell'intervento educativo. La famiglia tradizionale normativa, che noi abbiamo in mente, interveniva e usava la relazione come mezzo per far transitare i valori. Oggi nella società complessa, la grande crisi dei valori, l'individualismo, la famiglia costruisce la relazione sul mantenimento, cioè costruisce l'intervento educativo sul mantenimento della relazione. Si deve essere in relazione, quindi se si riesce a mantenere la relazione ti seguono molto meglio degli studenti di una volta, che appunto lo facevano ma per sottomissione, perché dipendevano da te per sapere, per non essere espulsi dalla scuola, per non ricevere delle punizioni severe a casa. Di questo dobbiamo essere consapevoli, tant'è che sulla relazione esagerata costruiscono, voglio essere popolare, costruiscono gli influencer, gli youtuber, no? Tutto relazione, relazione. Allora, cosa vuol dire essere un genitore, un docente all'epoca degli influencer e degli youtuber? Questa è la domanda. Se la volete cambiare, facciamola così. Ma intanto abbiamo questo sistema, che vi ricordo è sostenuto dall'industria degli adulti. Relazione, la relazione educativa appassionata non la teme la tecnologia. Ho visto di fregarsene della tecnologia, ho visto genitori dire: ma raccontami che come stai, ma dimmi come va su internet, ma dimmi come sono. È nella relazione che abbiamo qualche speranza, e se c'è una competenza che hanno questi ragazzi è nella relazione, tant'è che vengono molto più dagli psicologi che in passato, che non ci venivano, si iscrivono a psicologia, ma vai a fare economia e commercio alla Bocco, no, tutti a psicologia, gli piace la relazione, sono esperti di relazioni. Voi pensate che l'adulto la perde? L'adulto la perde se è troppo angosciato, non perché fa paura. Se l'adulto è lì e gli dice: guarda che mi metto alla giusta distanza, che è arrivata l'adolescenza, quindi la vita è tua, un po' mi angoscio, ma non sono io che ho il problema, ce l'hai tu che hai preso 4, può essere che ci utilizzino. Se però devono, come ormai succede, prendersi carico dell'angoscia che il loro fallimento, i loro problemi rappresentano, voi andreste mai da vostra madre, sorella, zia a raccontare una roba, se invece di avere a mano avreste uno che dice: ecco, colpa tua, dice, non glielo dico più. Noi abbiamo bisogno di questo, che i ragazzi in difficoltà guardino sto adulto e non facciano loro i genitori degli adulti. È questa la novità dell'esperienza della relazione. Mettersi a una giusta distanza, che è complicatissimo, è chiaro che poi quando le cose vanno arriviamo noi e proviamo un po' a mediare su questo, perché poi ogni storia è unica, privata, quindi io oggi ho parlato in generale, ma poi devi sapere quel papà, quella mamma, quel ragazzo, e chi ha 3-4 figli o sa traiettorie diverse, conta anche il DNA. Allora cosa facciamo? Ancora la scuola o i genitori che accendono, e li devo trattare tutti uguali, ma che uguali, sono tutti diversi, bisognerà trattarli diversamente. Ogni soggetto richiede in questo contesto una valorizzazione delle proprie competenze, ruolo. Quindi ti vedo veramente nei guai, e questo è il problema dell'adolescenza. L'adolescente oggi vorrebbe parlare di morte e di suicidio, altro che internet, altro che lasciarlo in mano alla sottocultura televisiva, altro che applausi ai funerali. Chi è che ha il coraggio di parlare? No, li sistica, non è vero, tutti i dati lo dicono, e ci pensa internet. Vorrebbero avere degli adulti che gli dicono cosa succederà in questo mondo del lavoro, visto che non lo sa nessuno, altro che gli studia e stai zitto. Chi è che glielo dice? Se non lo faremo, ci penserà qualcun altro, e finita quell'epoca che era la scuola e la famiglia. Possiamo rimpiangere mia nonna che era la regina del paesino, il ragazzino che tornava a casa e diceva: mamma, mamma, ha preso uno schiaffo dall'insegnante, boom, ne prendeva un altro e iniziava la discussione. Oggi siamo in questa società, deleghiamo ma vogliamo la telecamera del figlio della vita. Siamo dentro una contraddizione. Allora, costruiamo la relazione educativa tra adulti che riescano in modo a costruire dentro il microcosmo, perché non lo puoi fare, ma dovremo trovare un modo, e si parte creando una genitorialità condivisa, si parte creando un'alleanza tra adulti, altro che si parte continuando a dire a questi qua: spegni il cellulare e così posso dormire sonni tranquilli, ho fatto un bel intervento educativo, anzi non hai studiato, dammi la PlayStation che così vado a letto tranquilla. Un po' finirà così: mamma, ho preso 5, tieni la PlayStation, tienila 2-3 settimane, basta che ti calmi, cioè sarà lui a essere contento di consegnare, pur di tenere la bada questo problema. Il problema ce l'ha lui, bisogna trovare un modo di avvicinare le risorse, se no le cercheranno da altre parti.
Allora, io...
Non so se è questione di età o meno, comunque mi volevo dire questo. Io vengo da un paesino nativa dell'Alto Friuli, di 3.000 anime, dove esiste, vive ancora un'insegnante, una maestra. La maestra non necessita di nome, perché tutti, dicendo la maestra, sappiamo chi essa sia e che cosa ha lasciato alla comunità. Seconda cosa, mi associo, signor insegnante, nel dire che comunque a causa dell'età, perché comunque vanno dette le cose, io ho 73 anni, ho avuto grosse difficoltà ad avvicinarmi alla tecnologia, anche perché mi è capitato nella vita di avvicinarmi a, diciamo, alla stampa, nel senso di stampa locale, collaborare con diciamo le piccole pubblicazioni che ci sono qui in provincia, ed è stato per me difficilissimo. Ancora oggi ringrazio il cielo che ce la faccio a mandare le mail ed è forse il mio grande successo, questo è quello che volevo dire. E l'ultima cosa riguarda invece l'autorevolezza dei genitori di un tempo. Chiaramente ho avuto un padre e una madre che purtroppo non ci sono più. Il padre, il papà, l'ho visto poco per tante ragioni. Una, perché lui era reduce da un campo di concentramento dove è riuscito a sopravvivere per diversi mesi ed è tornato veramente in condizioni pietose, tant'è che gli è stato annunciato la non sopravvivenza, che non ce l'avrebbe fatta. Ce l'ha fatta perché intelligentemente, o non so se per forza di volontà, si è imposto di non mangiare, per cui tutti quelli che purtroppo sono morti nel giro di pochi giorni sono state queste povere anime che naturalmente bombardate di cibo quando sono arrivati gli americani e russi hanno mangiato per un posto. Mio padre è sopravvissuto. La cosa che riguarda mio padre, che vuole essere una battuta, è questa: autorevole, buono, un ricordo comunque nostalgico, come tutti i figli nei confronti dei propri genitori, perché naturalmente non solo per quello che ha fatto e ha vissuto, io comunque ho recuperato, la fame era nera, perché i primi nel dopoguerra veramente eravamo disperati. E va bene, in una sera a casa c'era, come cena c'era la minestra di fagioli, io odio i fagioli anche se morivo di fame, niente, bisognava mangiare comunque i fagioli, e i fagioli mi sono costati la prima veramente sculacciata che ricorderò per sempre, perché è stata una sculacciata dura, e col risultato che ancora oggi io detesto i fagioli. Nonostante tutto, era un intervento un po' sciocco, comunque la volevo ringraziare.
Grazie, grazie.
Volevo
pregherei adesso di fare interventi molto domande, sì. Soltanto. Aspetta, Maria, perché dobbiamo chiudere.
Intanto me. Volevo però ricordare a chi sta muovendosi, eccetera, che ci sono i libri in fondo, questo, che vale la pena comprare, e faccio questo spot pubblicitario. Volevo dire una roba io velocissima a proposito delle relazioni. A me capita, quando sono nelle classi per fare un determinato tipo di lavoro con i ragazzi, spesso mi trovo degli insegnanti che mi dicono: noi usciamo così voi potete parlare meglio. Quello che la mia esperienza ormai è che se gli insegnanti stanno dentro, stanno fuori, non cambia assolutamente di una virgola. Quello che fa differenza è la relazione tra i coetanei. Sono loro che determinano il parlare, non parlare, raccontare alcune cose di sé piuttosto che non raccontarle. Il fatto che ci sia l'insegnante in classe o in meno, in classe oppure no, non cambia nulla.
È così anche all'università. Non mi fanno le domande, è vero, con i gruppi, perché dipende tutto dai coetanei. cioè oggi sì, lo sguardo di ritorno di quei caracà non hanno l'inibizione di mia quando inizia, è solo il gruppo che inizia.
Una domanda veloce, se trova una differenza con gli adolescenti immigrati e se cambia il rapporto, perché loro hanno storie diverse.
Guardi, non li ho citati apposta perché le storie diverse degli immigrati, ogni ragazzo ha una storia diversa, ma certamente i fenomeni migratori, che infatti vanno seguiti poi dentro delle questioni, hanno a che fare anche con, oltre alla storia individuale, delle culture specifiche. Quindi quando già lei dice fenomeni migratori, ma di dove? Perché avere un magrebino o una peruviana, per dire, sono già anche questioni diverse. È chiaro che nel lavoro che facciamo noi, al di là di tutto, poi si prova a generalizzare, però come dire, certamente alcune di queste generazioni sono quelle che si sono rimpossessate della nostra città. A Milano ad esempio sono molto spesso le comunità di questi giovani che trovi in giro, e infatti a volte sono guardate anche con sospetto, molti più di queste, no? Forse perché è fuori, ma questo ci sono anche da sempre, cioè sono state diciamo comunità che si sono ripresi i giardini, i cortili, e anche di ragazzi, anche dei genitori che andavano ai parchi a fare da mangiare e via dicendo. E quindi ci sono delle questioni certamente che vanno studiate poi però dentro la cultura specifica, e non a caso poi ci sono istituzioni che lavorano appunto sull'etnopsichiatria. È chiaro che lì devi aggiungere, come al solito, nella nuova normalità o nella nuova patologia, dei comportamenti che a te possono apparire assolutamente inadeguati, che a volte hanno a che fare con la cultura. Per questo c'è tutto lo studio dell'etnopsichiatria, gli studi, cioè uno che parla al proprio Dio da solo tutto il giorno, se arriva da una certa cultura non è che lo devi trattare come uno psicotico, se non è normale. Così come all'inizio, quando sono arrivate alcune ragazze che per molti motivi vivevano in situazioni promiscue, non vi dico di che zona, quando avevo sportelli d'ascolto, all'inizio mi sono trovato con insegnanti che volevano segnalare a tappeto, poi scoprivi che dormire tutti assieme in un certo modo lì era cultura, e quindi con calma, piano piano, senza sottovalutare, ci siamo abituati. Questo per dire che bisogna in più conoscere la cultura, ma la cultura affettiva per me è sempre unica, di qualsiasi famiglia. Quindi al di là dei fenomeni migratori devi conoscerla nel singolo funzionamento di quel ragazzo, quella ragazza, quel padre, quella madre, quella donna.
Credo possiamo chiudere a questo punto. Vorrei dire due cose però. Intanto voglio ringraziare sia il Liceo Fermi, Liceo Scientifico e Classico, per il contributo dato a questa iniziativa, e direi ringrazio gli insegnanti, ma ringrazio soprattutto i ragazzi che non questa sera ma nelle altre serate, nelle altre giornate hanno partecipato in numero molto consistente, devo dire al di fuori di ogni aspettativa. Poi ringrazio la libreria Feltrinelli perché non solo ha dato un contributo di partecipazione all'iniziativa, ma ed ogni volta ci ha anche proposto una serie di libri. Questa sera sono i libri soprattutto del professor Lancini, che possono poi arricchire evidentemente chi vuole continuare a riflettere sulle tematiche che abbiamo affrontato. E ringrazio tutti voi che avete partecipato in maniera così consistente anche oggi avevo paura perché c'era anche la bella giornata e che ci fosse un numero molto ristretto di persone, invece ci siamo trovati di fronte a un numero piuttosto consistente, e soprattutto di educatori e di genitori, perché quest'ultimo incontro non era rivolto così genericamente a tutti e specificamente ai ragazzi, ma era soprattutto rivolto agli educatori e ai genitori. Grazie di tutto e buona serata. Grazie a tutti.